suoi difetti, io sono comunque un fautore, un amante del contatto umano e di potermi relazionare con le persone. Comunque, bisogna che sfruttiamo la tecnologia al meglio. Super bonus 110% nasce proprio in funzione di quello che è avvenuto a causa del Covid e di tutta la crisi economica che questa situazione ha comportato e soprattutto comporterà nei prossimi mesi. Probabilmente gli effetti peggiori del coronavirus li vedremo sul fronte dell'economia, senza ovviamente dimenticare le decine di migliaia di vittime che purtroppo abbiamo avuto. Perché nasce in funzione di questo? Perché è la prima volta che il nostro legislatore prevede uno sconto fiscale, una detrazione fiscale addirittura superiore a quelle che sono le spese che si vanno a sostenere, andando a intervenire nel settore dell'edilizia, che come tutti ben sappiamo è un settore fortemente trainante di tutti i rami dell'economia, con tutto l'indotto che l'edilizia crea. Sono i settori primari da far ripartire. La norma è complessa, è entrata in vigore il 1° luglio, oggi siamo all'11 di agosto e abbiamo cominciato ad avere i primi chiarimenti solamente in questi giorni, e insieme ai primi chiarimenti sono arrivati anche i primi dubbi. Infatti, scherzosamente si dice che è una agevolazione fiscale che tutti vogliono, ma che nessuno al momento utilizza. Quindi di fatto oggi ancora un vero utilizzo della norma non c'è stato. È un problema da un punto di vista della norma, da un punto di vista fiscale? Sicuramente no, perché abbiamo un termine al momento previsto per il 31 dicembre 2021, quindi abbiamo ancora circa un anno e mezzo, poco meno, davanti. Potrebbe essere forse un problema tecnico. Andiamo comunque a esaminare quelle che sono le varie caratteristiche di questa nuova normativa fiscale. Condivido lo schermo, chiedo a Giovanni Corsini di dirmi se si vedono le slide.
Sì, perfetto.
Perfetto. Quindi la mia relazione seguirà le slide che adesso vi proietterò. Come vi ha detto il vostro presidente, vi verranno poi tranquillamente fornite dopo il termine di questa chiacchierata. Quindi non avete necessità di prendere appunti o di copiare le slide, perché poi dopo ve le ritroverete. Andiamo a iniziare. Superbonus 110%, come dicevamo. Di che cosa si tratta? Sono norme che si vanno a innestare su provvedimenti fondamentalmente già esistenti, apportando delle novità, andando a integrare però qualche cosa che già conosciamo sufficientemente bene. Il superbonus 110% infatti porta delle novità in materia di detrazioni fiscali per interventi sostanzialmente di quattro tipi: efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico, colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Quindi una normativa che ha un forte interesse, un forte occhio alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione del rischio sismico. Come detto, la normativa si applica per tutte le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Con un'aliquota di detrazione del 110%, ossia il 10% in più di quello che effettivamente si è andati a spendere per gli interventi che si vanno a fare. Già qui abbiamo un primo dubbio, una prima criticità, di cui parleremo meglio nel proseguo. La norma parla di spese sostenute nel periodo 1 luglio 31 dicembre. Dobbiamo quindi ritenere che possono essere agevolati al 110% anche quegli interventi iniziati prima, la cui prosecuzione è in questo arco temporale di 18 mesi, per quello che riguarda le spese che si sostengono effettivamente in questi 18 mesi. Lo vedremo meglio nel prossimo. Come vi dicevo, è una norma che si affianca a quelle già vigenti in alcune circostanze sovrapponendosi, in altre andando semplicemente a modificare l'aliquota di detrazione, non eliminando le norme che già conosciamo. Quindi si affianca quello che già era in vigore per quello che riguarda sisma bonus ed eco bonus. Quindi in tutte quelle circostanze in cui non si potrà usufruire del 110%, si potrà comunque usufruire delle vecchie normative sisma bonus, eco bonus. Ci sono però delle importanti novità. Noi siamo abituati che fino adesso tutte le agevolazioni fiscali che venivano date per i lavori, chiamiamoli volgarmente, di ristrutturazione edilizia, comunque di interventi che venivano fatti, ci consentivano di fruire direttamente della detrazione, il che significava che nel momento in cui un soggetto andava a porre in essere questi interventi, poteva semplicemente portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi gli importi previsti dalla normativa. Con il superbonus 110% abbiamo invece la possibilità di avere lo sconto in fattura e quindi chiedere al fornitore dei beni e dei servizi di scontarci l'importo da pagare, quindi sostanzialmente di avere praticamente gratuitamente la fornitura dei beni e le prestazioni d'opera e servizi, oppure cedere a terzi il credito d'imposta che ci deriva dall'effettuazione dei lavori di ristrutturazione. Io uso il termine improprio, ristrutturazione edilizia, comprendete che cosa intendo, poi andiamo a vedere esattamente tutti quelli che sono i lavori che possono essere agevolati. Insieme a delle nuove possibilità di utilizzo del bonus fiscale, abbiamo però anche dei nuovi obblighi. I nuovi obblighi sono l'asseverazione tecnica, di cui parleremo e vi riguarda direttamente, e il visto di conformità, perché di questo parleremo più diffusamente più tardi, che invece riguarda me, riguarda la categoria dei commercialisti. Ci sarà un obbligo di divisione dei compiti di quello che si andrà a realizzare. Quando spetta il superbonus del 110%? Cominciamo a entrare un po' nel vivo della normativa. Il superbonus 110% spetta quando si eseguono interventi sulle parti comuni degli edifici, quando si interviene su quelle che sono le villette a schiera o quelle che sono le singole unità immobiliari. Quando parlo di villette a schiera intendo dire che in una prima stesura della norma sembrava che potessero essere agevolati esclusivamente i condomini e quindi le parti comuni degli edifici condominiali, oppure le singole unità immobiliari, il che significa le case singole, quelle per intenderci libere su quattro lati. Nel momento in cui il legislatore si è reso conto che poteva essere eccessivamente limitativo questa previsione, ha invece specificato che possono essere anche agevolati i lavori effettuati sulle case che non sono libere su quattro lati, ma sono libere almeno sostanzialmente su due di villetta schiera, ma che comunque devono avere un accesso autonomo verso l'esterno. Quindi non un ingresso condominiale, ma un ingresso autonomo, tipicamente quindi la casa schiera. Cominciamo, vi abbiamo già introdotti alcuni problemi. Il superbonus del 110% spetta quando si eseguono interventi sui mobili di qualunque categoria catastale, tranne A1, abitazioni di tipo signorile, A8, le ville, A9, castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico. La norma parla esclusivamente di questo, quindi la norma parla di interventi sugli immobili e specifica in maniera esatta che devono essere esclusi gli immobili di tipologia A1, A8, A9. Questo ci fa ritenere che possano essere agevolati anche gli interventi su immobili non residenziali, ossia su immobili un ufficio, una categoria 10, un capannone, un negozio. Però su questo punto ci sono forti dubbi, perché sulla possibilità di usufruire del superbonus su immobili di qualsiasi categoria catastale attendiamo dei chiarimenti ufficiali. Perché, come vi dicevo, il tenore letterario della norma fa riferimento a immobili di qualunque categoria, ma la circolare che è stata emanata e altri provvedimenti, anche la guida dell'Agenzia delle Entrate, ci fa ritenere che invece si debba fare riferimento solamente ad immobili abitativi. Comprendete bene la portata del problema. Bisognerà comprendere se è possibile o meno andare a effettuare lavori su immobili diversi rispetto all'abitativo. Così come tra poco parleremo anche di interventi su condomini cosiddetti misti, quelli che hanno sia abitazioni sia unità di tipo commerciale, negozi piuttosto che uffici. Infatti, proprio a questo punto è di 3 giorni fa la circolare che è appena stata pubblicata, la circolare 24/2020 pubblicata l'8 agosto, sabato, fa riferimento a esclusivamente interventi effettuati su edifici residenziali, quindi edifici condominiali, edifici unifamiliari e unità immobiliari residenziali con relative pertinenze, siti in edifici condominiali e plurifamiliari. Ma come vi dicevo, la circolare fa riferimento ai mobili abitativi, mentre la legge non fa alcun riferimento in questo senso, non fa alcuna limitazione se non i mobili di tipo A1, A7, A8. Quindi, a detta della circolare, su questo punto si attendono comunque ulteriori chiarimenti. Se l'intervento viene effettuato su un edificio prevalentemente residenziale, la detrazione spetterà anche ai proprietari o ai detentori di unità immobiliari non residenziali, quindi tipicamente un condominio in cui al piano terra ci sono dei negozi, ci sono degli uffici. Se si effettuano lavori sulle parti condominiali, la detrazione fiscale spetta anche ai proprietari delle unità immobiliari non residenziali. Però il condominio deve essere prevalentemente residenziale, vale a dire che deve esserci più del 50% della superficie destinata ad abitativo. Invece, al contrario, se l'intervento è effettuato su un edificio che è prevalentemente non residenziale, quindi la prevalenza è data dai negozi, dagli uffici, solo meno del 50% la parte abitativa, la detrazione spetta solo ai proprietari o detentori di unità immobiliari residenziali per gli interventi effettuati sulle parti comuni. Già qui comprendete quale può essere la criticità di questa esclusione, di questa previsione, che non è nel dettato normativo, ma è nella circolare dell'Agenzia delle Entrate, ma ormai purtroppo ci siamo abituati al fatto che le circolari hanno quasi forza di legge. Inserite nelle norme, ma poi dobbiamo andare a fare i conti con chi le spese ce le va a verificare, ce le va a controllare, quindi dovremo anche prestare attenzione a questo aspetto. Ma comprendete bene che limitare la detraibilità delle spese ai soli proprietari di detentori di unità immobiliari in quello che è un condominio non prevalentemente residenziale spesso vuole significare, sta a significare di non fare interventi. Lo scopo della normativa e anche la possibilità non solo di fruire della detrazione fiscale nella propria dichiarazione dei redditi, ma di ottenere lo sconto in fattura o di poter cedere il credito, è stata introdotta proprio per consentire di effettuare gli interventi sui condomini più grandi, magari dove una parte dei proprietari o la maggioranza dei proprietari non ha particolari condizioni reddituali tali da consentirgli di avere la possibilità di detrarre nella propria dichiarazione dei redditi le spese che ha sostenuto, e quindi nella pratica professionale vi sarà capitato a tutti, in un condominio dove molti proprietari, avendo redditi relativamente bassi, non hanno la possibilità di portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi le spese sostenute, non deliberano positivamente, non deliberano favorevolmente l'esecuzione di lavori straordinari. Quindi non hanno alcun interesse a effettuare spese di natura straordinaria, non potendo godere dell'agevolazione fiscale. Molto spesso gli amministratori sono stati costretti, gli amministratori di condominio, sono stati costretti a intervenire un po' di forza nel momento in cui le spese si rendevano necessarie e non disponibili, magari per motivi di sicurezza. Tipicamente il cemento che si stacca dai balconi, ma questa è materia vostra, non mia. Però, non potendo consentire ai proprietari di portare in detrazione le spese, questi chiaramente in assemblea deliberavano il conto. Lo spirito della norma nasce proprio da qui. Poter usufruire dello sconto in fattura o la cessione del credito consente a chiunque di portare, di avere il beneficio fiscale pieno indipendentemente dal proprio reddito. Questa limitazione negli edifici prevalentemente non residenziali va un po' contro lo spirito di fondo della norma. Vedremo se l'Agenzia delle Entrate ritorna o meno sui propri passi. Altro problema, altra criticità importante che è stata introdotta dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate è il fatto che gli interventi sui condomini, sulle parti comuni dei condomini, vanno intesi in questo senso. Non è sufficiente che gli interventi siano effettuati su condomini classificati come tali dal punto di vista oggettivo, ma devono essere condomini a tutti gli effetti, quindi anche da un punto di vista soggettivo. Cioè il condominio deve essere stato creato, bisogna che sia proprio riconosciuto in quanto tale. Quindi, volendo seguire alla lettera quello che la circolare dell'Agenzia delle Entrate ci dice, sembra che il superbonus non si possa applicare sugli interventi effettuati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio, se interamente possedute da un unico proprietario o in coproprietà propri soggetti. Provate a pensare a una villetta trifamiliare in cui ci sono ovviamente delle parti comuni. La villetta trifamiliare potrebbe essere posseduta da uno, due o tre soggetti, magari familiari tra di loro, il padre con i figli, che ne so. Bene, non avendo costituito un condominio, non vi era alcuna necessità di costituire un condominio, sia per il numero di appartamenti, di unità abitative, sia per il fatto che tutto è riconducibile a un unico proprietario, comunque un unico nucleo familiare, non avendo costituito il condominio, sembra che non si possano andare a portare in detrazione le spese effettuate su queste parti comuni. Anche questo andrà sicuramente chiarito, perché diventa estremamente limitativo e anche qui un po' cozzando con quello che è lo spirito della norma. Vediamo nello specifico quando si può applicare il superbonus del 110%. Vi parlerò quindi della tipologia di interventi. Mi perdonerete, io non sono un tecnico della materia. La materia è la vostra, non è la mia, quindi non entrerò nello specifico di quelli che sono gli interventi che devono essere effettuati con tutte le loro caratteristiche più specifiche, perché è materia che conoscete voi, non io, e cercherò di inquadrarvi solamente la tipologia di interventi. Quindi come la vede il commercialista nel momento in cui vi fate avere i documenti relativi ai lavori che avete fatto, che avete seguito per conto dei vostri clienti. E andremo a parlare di interventi trainanti e di interventi trainati. Che cosa sono? Gli interventi trainanti sono i principali interventi che possono godere del superbonus del 110%, dando la possibilità di agganciare degli altri interventi, cosiddetti trainati, che nel momento in cui verranno eseguiti unitamente agli interventi trainanti godranno anche questi dell'aliquota agevolata del 110%. La cosa si fa un po' complicata perché, come vi dicevo, tutte queste norme agevolative nascono sovrapponendosi, affiancandosi a quelli che sono ormai più di 20 anni di storia di agevolazioni fiscali per interventi in edilizia. E i provvedimenti che sono per noi già noti, quindi la banale detrazione per la ristrutturazione edilizia, come il sisma bonus, come gli interventi per il risparmio energetico, sono ancora tutti in vigore. Quindi dovremo fare molta attenzione nel momento in cui si progettano i lavori, ma siamo ancora nella fase dell'idea di quali lavori si vorranno fare, quindi voi dovrete affiancare molto da vicino i vostri clienti nel momento in cui vorranno giustamente approfittare di questa normativa per mettere a posto le loro case. Vi dovete affiancare molto da vicino, cercando di individuare bene quali lavori si andranno a fare e quindi se e quando si potrà usufruire del 110%, piuttosto che invece continuare a utilizzare le normative fiscali precedenti e quindi aliquote di detrazione più basse. Vediamo quindi quali sono gli interventi trainanti. Prevalentemente sono questi tre. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, isolamento termico, interventi antisismici. Quindi, come vedete, come vi dicevo all'inizio della relazione, l'occhio del legislatore è sempre per quello che riguarda l'efficientamento energetico o la messa in sicurezza degli edifici per prevenire il rischio sismico. Quindi, efficientamento energetico con la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o l'isolamento termico, oppure, dall'altra parte, gli interventi antisismici. Questi interventi possono essere fatti anche congiuntamente. Quindi questi sono i tre interventi principali, cosiddetti trainanti, che possono essere realizzati congiuntamente anche l'uno all'altro. Come vi dicevo, il superbonus del 110% spetta anche agli interventi trainati. Quindi quelli che vengono appunto trainati vanno a rimorchio dei cosiddetti interventi trainati. Gli interventi trainati, se eseguiti da soli, non danno diritto ad alcuna agevolazione fiscale, mentre nel momento in cui sono eseguiti insieme agli interventi trainati, acquistano anche loro la possibilità di portare, di avere la detrazione fiscale del 110%. Quali sono gli interventi trainati? Sono le misure comunque di efficientamento energetico, la realizzazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici, gli impianti solari fotovoltaici e i sistemi di accumulo per impianti solari fotovoltaici. Quindi anche qui, come vedete, gli interventi trainati sono tutti orientati a quello che è il risparmio energetico. Li vedremo meglio nel proseguo della trattazione. Fermiamoci sul punto di vista soggettivo, cioè chi può usufruire del superbonus del 110%, quindi a chi spetta, chi può avvalersi di queste normative. E poi vedremo quali sono i lavori che invece possono essere agevolati. Sono sei prevalentemente i soggetti che possono usufruire del 110%. Sono i condomini, le persone fisiche, ve li ho evidenziati, li ho scritti grandi perché sono quelli oggettivamente più importanti, più numerosi. Poi ci sono gli istituti autonomi, case popolari, con le mille denominazioni che possono avere assunto, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le onlus e le associazioni e società sportive dilettantistiche. Prevalentemente, come abbiamo detto, ci interessano i condomini e le persone fisiche. Infatti, le persone fisiche, questo ormai abbiamo imparato a capirlo, lo sappiamo ormai da tanti anni, chi sono? Sono i proprietari degli immobili o tutti coloro che hanno un qualche diritto sull'immobile. Quindi possono usufruire dell'agevolazione fiscale le persone fisiche che siano proprietari dell'immobile, che siano nude proprietarie, che abbiano un diritto reale di godimento, quindi l'usufrutto, l'uso, il diritto di abitazione, il diritto di superficie. Attenzione, questi diritti reali di godimento devono essere trascritti, quindi devono essere effettivi, proprio si parla di diritto reale, quindi trascritti alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, oppure devono detenere l'immobile in forza di un contratto registrato, contratto che può essere o di locazione oppure di comodato d'uso. Quindi anche la locazione o il comodato consente al detentore dell'immobile, quindi all'inquilino o al comodatario, di portare in detrazione le spese. In questo caso, quindi, quando si ha una detenzione dell'immobile in forza di un contratto registrato, vi ricordo che le spese devono essere autorizzate dal proprietario, quindi autorizzate per iscritto dal proprietario, però possono essere sostenute e portate in detrazione anche dall'utilizzatore. Già da un po' di tempo l'Agenzia delle Entrate aveva poi allargato la possibilità di portare in detrazione le spese da parte del familiare del possessore o del detentore dell'immobile, purché sia un familiare convivente. Quindi casa posseduta dal marito è un esempio, le spese possono essere portate in detrazione anche dalla moglie convivente o dal figlio convivente. Non è necessario che la convivenza si espliti all'interno dell'immobile che viene, sempre qui termine improprio, ristrutturato, perché io posso anche decidere di fare dei lavori sulla seconda casa, sulla casa di villeggiatura, la casa in montagna, piuttosto che al mare. Quindi non è la casa dove si esplica la convivenza si esplica altrove, però comunque nel momento in cui sono familiari conviventi, questi possono portare in detrazione le spese. Quindi qui valgono le norme generali che sono state già introdotte nel corso del tempo per tutti questi interventi di agevolativi degli interventi di edilizia, dei lavori in edilizia. Attenzione che le persone fisiche non devono agire quali titolari di reddito di impresa o reddito professionale. Questo cosa sta a significare? Sta a significare che ovviamente sia gli imprenditori che i professionisti, i liberi professionisti, possono usufruire della normativa, ma devono farlo nel momento in cui l'immobile a destinazione abitativa, a detta della circolare, qualunque immobile secondo il tenore letterale della legge, non è relativo al loro reddito d'impresa o reddito professionale. Un imprenditore individuale che possiede un immobile per la propria attività imprenditoriale, quindi noi commercialisti diciamo che lo ha inserito nel libro degli inventari sul quale fa gli ammortamenti, non può usufruire del superbonus del 110% relativamente a quell'immobile. L'imprenditore individuale può sicuramente usufruire del superbonus invece relativamente a casa propria, che nulla ha a che vedere con l'attività imprenditoriale. Analogamente il libero professionista o l'associazione professionale, quindi il libero professionista che possiede l'ufficio per la propria attività libero professionale, quindi lo ha comprato, lo ha portato in detrazione, ha scaricato l'IVA in acquisto, non può usufruire dell'agevolazione relativamente a quell'ufficio. Questo sempre fatto salvo quello che ha detto la circolare degli immobili abitativi, mentre la legge parlava di qualunque tipo di immobile. Analogamente, il professionista può usufruire della normativa agevolativa per tutti gli immobili che possiede al di fuori dell'attività libero professionale. Quindi questo spero sia molto chiaro. Attenzione che le persone fisiche possono godere dell'agevolazione su massimo 2 unità immobiliari. Quindi un soggetto che dovesse possedere più di 2 unità immobiliari dovrà scegliere su quali effettuare i lavori agevolati, i lavori edili agevolati, sui quali chiedere il superbonus del 110%. Anche qui abbiamo una importante criticità che vi ho evidenziato in questa slide. Cosa vuol dire unità immobiliare? L'Agenzia delle Entrate, la circolare, ci parla genericamente di unità immobiliare, ma non ha chiarito se si deve fare riferimento al solo immobile principale oppure anche alle sue pertinenze distintamente accatastate. Perché un immobile che abbia accatastate separatamente il garage e la cantina, ecco che sono già 3 unità immobiliari: l'appartamento, il garage e la cantina. 3 unità immobiliari. Dovendo fare dei lavori che riguardano tutte e 3 le unità, devo andare a scegliere 2 di queste 3 perché posso agevolare, come vi avevo detto qui in questa slide, massimo 2 unità immobiliari, oppure facendo riferimento all'immobile principale senza considerare le pertinenze, questo è uno solo. Mi sono già giocato il jolly ristrutturando l'appartamento e il garage, oppure ho ancora il jolly nelle mani e ristrutturando l'appartamento di città dove vivo posso ancora andare a ristrutturare la casa al mare o la casa in montagna? Punto di domanda. E come comprendete non è sicuramente cosa da poco. Il limite delle due unità immobiliari si applica solo agli interventi di riqualificazione energetica, mentre non c'è nessuna limitazione per gli interventi realizzati sulle parti comuni dell'edificio. Quindi anche qui grande attenzione. Nel momento in cui si va a intervenire, ad esempio in un condominio, in cui un soggetto possiede, può capitare, io ho dei clienti che hanno questo tipo di situazione, 3 appartamenti, allora, per quello che riguarda le parti comuni dell'edificio, quindi gli interventi condominiali, nessuna limitazione. Ma nel momento in cui i lavori di ristrutturazione del condominio vanno a coinvolgere anche le parti private, e questo capita spesso, oppure approfittando dei lavori condominiali, il privato, sulle proprie parti private, va a effettuare dei lavori, deve fare attenzione al limite delle due unità immobiliari. Quindi andando a individuare quali delle unità immobiliari che possiede, per quali delle unità immobiliari che possiede, vuole chiedere l'agevolazione fiscale del 110%. Un dubbio che era venuto fortemente in sede di stesura della norma e quando hanno circolato le prime bozze era su quali immobili si poteva chiedere l'agevolazione fiscale. In un primo momento era sembrato che i privati, le persone fisiche, potessero godere dell'agevolazione esclusivamente per i lavori effettuati sull'abitazione principale, vale a dire la casa dove si abita. Questo è stato chiarito poi dal tenore letterale della norma, che ci dice di no, che quindi tutte le abitazioni, tutti gli immobili a destinazione abitativa, a detta della circolare dell'Agenzia delle Entrate, comunque tutti gli immobili secondo il dettato normativo, possono essere agevolati. Quindi sia l'abitazione principale, sia le seconde case, ma anche solo le seconde case. Persona che possiede, per un esempio molto pratico, molto comprensibile, casa in città, casa al mare, casa in montagna, se decide di andare a ristrutturare la casa in montagna, la casa al mare, quindi non quelle che sono per lui l'abitazione principale, può usufruire del 110%, fermo restando il limite delle due unità immobiliari di cui vi ho parlato poco fa, di cui dovremo chiarire se fa riferimento al nucleo principale dell'immobile con le sue pertinenze, o se invece le pertinenze distintamente accatastate fanno numero e quindi fanno utilizzare i jolly che abbiamo nelle mani. La detrazione del 110%, quindi lo comprendete, l'Agenzia delle Entrate, il fisco, il legislatore ci restituisce il 10% in più di quello che abbiamo speso, va ripartita come ormai di consueto in quote annuali di pari importo. Nello specifico qui siamo a 5 quote annuali. Abbiamo tuttora altre agevolazioni fiscali in cui la ripartizione delle spese è in 10 anni, qui abbiamo una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo. La decisione del legislatore di ripartire in 5 piuttosto che in 10 quote annuali è dettata dal fatto che con 5 anni di detrazione, l'importo di detrazione annuo cresce e non tutti hanno la capienza fiscale per poter portare in detrazione le spese sostenute, che spesso sono di ingente entità, in soli 5 anni. Ecco perché il legislatore aveva dato la possibilità di utilizzare 10 anni piuttosto che 5, c'erano stati anche dei periodi in cui consentiva al contribuente di scegliere se 5 anni piuttosto che 10, per poi invece vincolare la propria scelta, cioè è stato il legislatore a dire per queste spese sono 5 anni, per queste altre sono 10. Qui si è fermato a 5 quote annuali di pari importo, ma come vedremo tra poco, ve l'ho accennato all'inizio, il problema non sussiste per nessuno, perché oltre alla possibilità di usufruire dell'agevolazione fiscale nella propria dichiarazione dei redditi, cosa alla quale siamo abituati ormai da 20 anni, c'è la possibilità di avere lo sconto in fattura o di cedere il credito che deriva dallo sconto fiscale a soggetti terzi, quindi tutti quanti potranno usufruire dell'agevolazione indipendentemente dal proprio reddito. Di questo, delle modalità di utilizzo del bonus fiscale, ve ne parlerò tra un po'. Adesso vediamo di fare un breve excursus su quelli che sono gli interventi agevolabili. Come vi dicevo, non mi permetto di entrare nello specifico, nel tecnico, sono materie vostre, delle quali siete voi molto più esperti di me, siete voi che insegnate a me di che cosa si deve trattare. Io vi farò un semplice cenno di quali sono gli interventi che possono essere agevolati, suddividendoli tra i trainanti, che vi ho detto essere quelli che rendono applicabile la normativa del superbonus 110%, e quelli che sono invece gli interventi che possono essere trainati a rimorchio degli interventi trainanti. Quindi penseremo agli interventi trainanti come una sorta di locomotiva che permetterà di agganciare uno o più vagoni dietro, che sono gli interventi trainati, quindi interventi al trascino, che avranno anche loro l'agevolazione fiscale del 110%. Il primo intervento trainante sono gli interventi di isolamento termico degli involucri edilizi, il cappotto, volgarmente detto il cappotto. Leggiamo, qui entriamo nel tecnico, il superbonus spetta nel caso di isolamento termico sulle superfici opache verticali, orizzontali, copertura e pavimento, quindi superfici opache verticali, mi avete insegnato che sono i muri, orizzontali, che sono le coperture, i pavimenti, ma novità, anche le superfici inclinate, il tetto. Fino a non molto tempo fa, il tetto non era tra gli interventi di isolamento termico agevolabili, a meno che non fosse un tetto piatto. Adesso invece abbiamo anche il tetto inclinato, quindi il classico tetto spiovente. Delimitante il volume riscaldato verso l'esterno, oppure verso vani non riscaldati, oppure verso il terreno. Quindi sostanzialmente tutte le superfici che danno verso strutture non riscaldate. Quindi o verso l'esterno, oppure verso il terreno, o verso vani non riscaldati. Il vano scala, la tromba delle scale, che interessano l'involucro dell'edificio, anche unifamiliari, o dell'unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari, che sia funzionalmente indipendente, sono le villette a schiera, e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Quindi vi spiegavo, la villetta a schiera è stata definita unità immobiliare sita all'interno di edifici plurifamiliari, quindi la schiera, che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi all'esterno, con un'incidenza superiore al 25% della superficie di spendere lorda dell'edificio medesimo. Questi sono gli interventi tecnici che conoscete voi. Tra l'altro, i materiali isolanti che vengono utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare dell'11 ottobre 2017. Che limiti di spesa abbiamo per gli interventi di isolamento termico? Perché il superbonus del 110%, come tutte le norme agevolative nel settore, ha dei tetti di spesa, quindi consente di portare in detrazione solamente una parte eventualmente delle spese sostenute, quindi fino a, ovviamente non c'è alcun limite agli importi che possono essere spesi, c'è un limite agli importi che possono essere agevolati, questo penso sia chiaro per tutti, quindi nessun problema nel sostenere qualunque spesa nei limiti di quelle che sono le possibilità di ciascun proprietario, ma il fisco si limiterà a consentire l'agevolazione fiscale esclusivamente fino a un certo limite di spesa. E adesso vediamo qual è. 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le villette a schiera. Quelle che abbiamo detto essere unità immobiliari funzionalmente indipendenti, siti all'interno di edifici plurifamiliari che hanno un accesso autonomo, o almeno un accesso autonomo verso l'esterno. La cifra scende a 40.000 nel momento in cui si lavora in un condominio, quindi moltiplicare per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio se lo stesso è composto da 2 a 8 unità immobiliari. Stiamo parlando qui ovviamente di parti comuni dell'edificio. La cifra ulteriormente scende a 30.000 nel momento in cui l'edificio è composto da più di 8 unità immobiliari. La circolare dell'Agenzia delle Entrate, che è stata pubblicata 3 giorni fa, fa un esempio pratico di calcolo di questi importi in una maniera decisamente pittoresca, perché fanno riferimento, fanno un esempio di un condominio di 15 appartamenti. Il tenore letterale della norma mi fa ritenere che, essendo 15 appartamenti, l'edificio è composto da più di 8 unità immobiliari. Quindi, io avrei detto 30.000 per 15, 450.000 euro di possibilità di detrazione. La circolare dell'Agenzia delle Entrate, invece, in una maniera completamente diversa, incomprensibile, ma va pro contribuente, quindi a nostro favore, ci fa questo esempio. Se l'immobile è composto da 15 appartamenti, i primi 8 prendono 40.000 euro, quindi 40.000 per 8, 320.000, i successivi 7 appartamenti, per arrivare a 15, 30.000, quindi 210. Quindi sostanzialmente ci hanno regalato 80.000 euro di possibilità di detrazione. Come abbiano fatto questo calcolo, come abbiano interpretato la norma, non ci è dato saperlo. Al momento le cose, curiosamente, sono così. Altro intervento trainante sono gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni. Attenzione, signori, sostituzione impianti. Quindi, come già avete avuto modo nel passato di imparare, si parla di impianti già esistenti che devono essere sostituiti. Gli interventi di realizzazione ex novo di impianti di climatizzazione invernale, ove il fabbricato fosse stato privo, non sono agevolati. Leggiamo anche qui, questi sono tecnicismi, ve li leggo pari pari perché non me li riesco a ricordare. Interventi effettuati, lo leggiamo insieme, interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, anche al raffrescamento nel caso si installino pompe di calore reversibili, condizionatori inverter, e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di generatori di calore e condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, generatori a pompe di calore ad alta efficienza anche con sonde geotermiche, apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, sistemi di microgenerazione che inducano il risparmio di energia primaria, PES, come definito dall'allegato 3 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pari almeno al 20%. Per me è arabo, mi auguro che per voi sia molto più chiaro, sarò io a chiedere a voi, per i miei clienti, che cosa significa fare queste cose. Collettori solari. Una precisazione importante, la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito, nonché per la sostituzione del campo fumaria collettiva esistente mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi compatibili con gli apparecchi a condensazione. Ho imparato, per quello che è successo ai miei vari clienti, che quando si mettono le caldaie a condensazione la canna fumaria precedente non va più bene, bisogna cambiare, con tutta una serie di problemi nei condomini perché si deve andare a passare a volte nelle proprietà altrui. Questa norma del superbonus 110% consente anche di andare a intervenire sulla parte proprio degli scarichi dei fumi, agevolando anche questo. Anche qui, che limiti di spesa? Abbiamo visto i limiti di spesa per la realizzazione del cappotto, volgarmente detto, anche la sostituzione degli impianti di climatizzazione hanno dei loro limiti di spesa ben precisi. Vediamo qua. 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio se lo stesso è composto fino a 8 unità immobiliari. Quindi fino a 8 unità immobiliari massimo 160.000 euro, 20.000 per. La cifra scende a 15 se l'edificio è composto da più di 8 unità immobiliare. Anche qua, come per la realizzazione del cappotto, l'Agenzia delle Entrate nella propria circolare ha fatto l'esempio numerico del condominio da 15 appartamenti. E anche qui, in maniera del tutto singolare, ha attribuito 20.000 euro per i primi 8 appartamenti e 15.000 euro. Torno a ripetere, il dettato normativo non dice questo. L'interpretazione della circolare dell'Agenzia delle Entrate è pro contribuenti, quindi fa avere un plafond di spesa più alto ai condomini, fino a rettifica, fino a prova contraria, nel momento in cui le circolari dell'Agenzia delle Entrate ci impongono delle cose restrittive, tipo effettuare i lavori di ristrutturazione esclusivamente sui mobili a destinazione abitativa, quando invece la norma ci parla di immobili di qualunque tipologia catastale, beh, nel momento in cui la circolare dell'Agenzia delle Entrate ci aumenta il plafond di spesa disponibile, andiamocelo a prendere. Se cambieranno idea, ce lo diranno sicuramente al più presto. Abbiamo detto che oltre agli interventi sui condomini si possono effettuare interventi anche sugli edifici unifamiliari e sulle villette a schiera, quindi abbiamo detto le case, le abitazioni non libere su tutti i lati inserite in un complesso a schiera purché abbiano un accesso autonomo verso l'esterno. In questi casi anche questi interventi possono essere agevolati, quindi anche qui parliamo di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Di che cosa si tratta? Andiamolo a vedere. Sono interventi uguali a quelli che vi ho letto prima, che vengono effettuati sui condomini. Sono assolutamente identici, vanno però ovviamente rapportati al fatto che stiamo intervenendo su delle unità immobiliari singole. Quindi non parliamo più di impianti condominiali, ma parliamo di impianti privati. Quindi è la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. Il legislatore continua a parlare di impianti centralizzati. Centralizzati nel momento in cui è una casa singola a me lascia un po' perplesso, però parla di impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento e alla produzione di acqua calda sanitaria, normalmente con le stesse caratteristiche di prima. E anche qui ci consentono di portare in detrazione le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. Non si facendo alla realizzazione delle canne fumarie, dei condotti di scarico. Sono degli elementi che probabilmente dovranno essere chiariti. La stampa specializzata probabilmente provvederà a chiarirci queste cose nel corso del tempo. Che limiti di spesa abbiamo nel momento in cui si interviene su edifici privati? 30.000 euro. Abbiamo visto che per i condomini era 20 fino a 8 appartamenti, 15 da 8 appartamenti in su. Sugli edifici privati, quindi gli edifici unifamiliari e sulle villette a schiera, abbiamo 30.000 euro di plafond di spesa. Altra tipologia di interventi trainanti molto importanti, che abbiamo detto, sono gli interventi antisismici. Finora abbiamo visto quegli interventi destinati al risparmio energetico, adesso andiamo a vedere l'altra grande categoria, che sono gli interventi di natura antisismica. Qui la norma fa riferimento a tutto quello che era già stato detto e introdotto normativamente per quelli che erano i sisma bonus che abbiamo imparato a conoscere negli anni passati. Tutte le stesse norme relative al sisma bonus sono state prese e applicate al super bonus 110%, semplicemente elevando la percentuale di detrazione, che sale al 110% per le spese sostenute nel periodo 1 luglio 2020 31 dicembre 2021. Quando parliamo di spese sostenute, ve l'ho accennato all'inizio, facciamo riferimento quindi a meno di smentite da parte del legislatore anche a interventi già iniziati prima del 1 luglio 2020, già autorizzati e già iniziati prima del 1 luglio 2020, ma le spese sostenute, quindi secondo il principio di cassa, le cifre pagate in questo arco temporale di 18 mesi prenderanno l'agevolazione più alta del 110%. Su questo punto raccomando un po' di prudenza, perché la prudenza è d'obbligo, soprattutto nel momento in cui ai nostri clienti, ai nostri assistiti, diamo la certezza di questo aspetto. Io suggerisco prudenza, perché è una parte veramente critica, perché in alcuni passaggi della norma si fa riferimento invece a opere realizzate e autorizzate dopo il 1 luglio 2020, quindi la stampa specializzata si sta già muovendo su questo aspetto per cercare di chiarire bene di che cosa stiamo parlando. Quindi se vige il principio di cassa anche per lavori iniziati anche prima del 2020 oppure no. Che limiti di spesa abbiamo? Questi sono i limiti di spesa già noti: 96.000 euro per un'unità immobiliare, quindi nel momento in cui si fanno gli interventi di natura antisismica abbiamo 96.000 euro di spesa per un'unità immobiliare, mentre abbiamo 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari quando si interviene sulle parti comuni di edifici condominiali. Quindi cifre piuttosto alte. Gli interventi traglianti sono sostanzialmente terminati, quindi abbiamo visto solo queste due grandi categorie, queste due macro categorie del volte al risparmio energetico o alla sicurezza degli edifici per la prevenzione del rischio sismico. A questi, come vi avevo detto, si aggiungono gli interventi trainati. Quindi gli interventi trainanti fanno sostanzialmente da locomotiva, consentendo di trascinare con sé tutta una serie di altri interventi che, se realizzati unitamente agli interventi trainanti, unitamente alla locomotiva, prendono anche loro la detrazione fiscale del 110%. Quali sono? Interventi di efficientamento energetico eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache, sostituzione degli impianti di climatizzazione interna esistenti. Quindi devono essere fatti insieme al cappotto o alla sostituzione delle caldaie. Congiuntamente, insieme. Gli interventi di efficientamento energetico per poter essere agevolati al 110%, per poter fruire del super bonus, devono consentire, devono assicurare il miglioramento di due classi energetiche. Anche insieme, sia i trainanti che i trainati, quindi nel loro complesso, quindi unitamente, devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche. Se non è possibile, il raggiungimento della classe energetica più alta. Cosa sta a significare tutto questo? Sta a significare che nel momento in cui si vanno a ideare i lavori che devono essere effettuati di efficientamento energetico, voi tecnici dovrete preparare l'APE, quindi farete l'APE ante inizio lavori, in cui andrete ad attestare, parleremo dopo delle attestazioni, delle asseverazioni, visto di conformità, dovrete redigere voi, cari colleghi geografi, l'APE del fabbricato ante inizio lavori, andando ad attestare quella che è la classe energetica. Al termine dei lavori dovete rifare l'APE e dovrete attestare che si è ottenuto un miglioramento di almeno due classi energetiche. Se non è possibile, e il legislatore che cosa intende se non è possibile, il raggiungimento della classe energetica più alta, cosa sta a significare? Che voi potreste andare a intervenire su un immobile che è nella penultima classe in senso di efficienza, voglio dire che è quasi il massimo che si può fare. Nel momento in cui siete al penultimo gradino e i lavori di efficientamento energetico vi portano al massimo realizzabile per quella che oggi è la tecnologia, i lavori sono comunque agevolabili perché avete raggiunto il gradino più alto del podio. Anche qui con certificazione APE, ante e post lavori che vengono eseguiti. Quali sono gli interventi trainati? Quindi quali sono questi vagoncini che possiamo attaccare alla nostra locomotiva? Sono l'installazione degli impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, così come l'installazione dei sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati. Quindi abbiamo fatto il termocappotto, ci agganciamo anche un bel fotovoltaico sul tetto. Questo è il vagoncino che noi attacchiamo alla locomotiva del termocappotto. Attenzione, che se facciamo il fotovoltaico, per poter usufruire dell'aliquota agevolata, abbiamo l'obbligo di cedere al GSE l'energia non consumata. Questa è una previsione assoluta di legge, quindi bisognerà effettuare la connessione con il GSE e trasferire al gestore della rete elettrica l'energia non consumata. Quanto possiamo spendere per l'intervento trainato? Quindi questo vagoncino che attacchiamo alla locomotiva ci permette di agevolare 48.000 euro per ogni unità immobiliare, ma con il limite di 2.400 euro per ogni kilowatt di potenza nominale dell'impianto fotovoltaico. Che cosa significa? Che se noi realizziamo un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 20 kW, non potremo agevolare 48.000 euro, ma un po' meno, perché è matematica, 2.400 per 20 fa 48.000. Sopra 20 kW ci dobbiamo fermare a 48.000 euro, sotto 20 kW dovremo fare 2.400 per il numero dei kW che andiamo a installare. Se facciamo l'impianto fotovoltaico insieme a una ristrutturazione edilizia, a una ristrutturazione urbanistica o anche una nuova costruzione, che è uno dei rari casi in cui è agevolabile anche un intervento effettuato su una nuova costruzione, il limite di spesa si riduce a 1.600 euro per ogni kilowatt di potenza nominale dell'impianto installato. Quindi fate molta attenzione a dove andate ad agganciare questo vagoncino. Quindi se è insieme a una ristrutturazione edilizia, a una ristrutturazione urbanistica, a una nuova costruzione, il plafond di spesa scende da 2.400 a 1.600 euro per ogni kilowatt. Molto, molto importante, la detrazione del superbonus 110% non è cumulabile con qualunque altro tipo di incentivo o agevolazione. Vale a dire, installiamo l'impianto fotovoltaico sul tetto, effettuiamo l'interconnessione con il gestore della rete, quindi con il GSE, facciamo quello che si chiama lo scambio sul posto, vendiamo la corrente elettrica al GSE. Voi ricordate, nel passato c'erano tutta una serie di norme agevolative che davano un contributo per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici. Bene, nel momento in cui utilizziamo il superbonus del 110%, non possiamo avere contemporaneamente anche questo altro tipo di agevolazione. Quindi, nel momento in cui è l'Agenzia delle Entrate, è il fisco, il legislatore che ci paga per intero l'impianto, ci sta dando il 110%, ci sta dando addirittura il 10% in più, ci dice va bene, l'impianto te lo pago io, la corrente in eccesso la immetti sulla rete, te la pago anche tra virgolette, ma non ti do nessun tipo di agevolazione per quello che stai facendo. Agevolazione ulteriore. Una chicca, un vagoncino che è stato attaccato agli altri, quindi un intervento trainato simpaticissimo a mio parere, è l'installazione della colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici. Quindi oggi chi ha la passione per le automobili avrà visto sicuramente con quanta energia cercano di spingere l'acquisto di veicoli elettrici puri, quindi non il veicolo elettrico ibrido quello che utilizza sia il motore termico che il motore termico che il motore elettrico, quello che si utilizza da solo sostanzialmente quando si viaggia, ma un veicolo elettrico puro, quello che ha solo la batteria elettrica che va ricaricato attaccandolo alla spina, che dovrebbe essere il non plus ultra della ecologia, dovrebbe essere un veicolo assolutamente green, perché non ha alcuna emissione inquinante, un veicolo elettrico puro ha inquinamento zero, il legislatore per incentivare anche l'acquisto di questi veicoli ha previsto la possibilità di portare in detrazione con i superbonus del 100% la creazione, l'installazione della colonnina di ricarica per i veicoli elettrici. Quindi per impianti fino a 7 kW con un limite di spesa di 3.000 euro. 3.000 euro può sembrare poco, ma mi dicono che è una spesa congrua per quello che deve essere realizzato. Il commento sul fatto che i veicoli elettrici puri siano poi così ecologici, magari è più una chiacchiera da bar, una chiacchiera da caffè. Sicuramente nel momento in cui si utilizzano hanno un impatto zero in termini di inquinamento. Non si è andato minimamente a considerare quanto si è inquinato per produrli, quanto si inquina per smaltirli, soprattutto per smaltire le batterie elettriche, quindi gli accumulatori che hanno dentro, ma anche per produrre la corrente elettrica che viene utilizzata per la ricarica. Ma ripeto, questa è una chiacchiera più da caffè, più da bar. Poi sappiate che però la realizzazione e la installazione della colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici permette di avere un ulteriore superbonus di 3.000 euro. Molto, molto importante, ve l'ho evidenziato in verde. Gli interventi trainati possono essere effettuati durante tutto il periodo di vigenza dell'agevolazione fiscale, vale a dire dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, salvo proroghe, oggi abbiamo questi 18 mesi, quindi gli interventi trainati li possiamo fare in tutto questo arco temporale. Ma gli interventi trainati, proprio perché si devono agganciare a una locomotiva funzionante, quindi pensate veramente a un treno in cui gli interventi trainanti sono la locomotiva e l'intervento trainato è il vagone va agganciato a una locomotiva funzionante. Quindi gli interventi trainati devono essere sempre effettuati durante il periodo di vigenza dell'agevolazione fiscale. Quindi parliamo sempre oggi di questi 18 mesi, 1 luglio 2020, 31 dicembre 2021. Ma gli interventi trainati vanno fatti nell'intervallo di tempo che intercorre tra la data di inizio lavori e la data di fine lavori della realizzazione degli interventi trainati. Quindi fino a quando la locomotiva dell'intervento trainante è in moto, che si sta muovendo sul binario, quindi è in movimento, noi possiamo agganciarci l'intervento trainato. Nel momento in cui la locomotiva è ferma, perché non è partita, quindi non è stata data all'inizio lavoro, o è già arrivata al capolinea e quindi abbiamo dato la fine lavori, noi non possiamo agganciare più niente. Quindi attenzione, gli interventi trainati vanno effettuati durante l'esecuzione degli interventi trainanti. Questa è una novità importante. Vi faccio un riferimento, un ricordo che sicuramente tutti voi avete, che era l'agevolazione per l'acquisto dei mobili, il bonus mobili, l'acquisto degli arredi, che era agevolato nel momento in cui si era fatto un qualunque lavoro di ristrutturazione edilizia che consentiva di avere l'altra agevolazione fiscale. Ci avevano detto che i mobili li potevamo comprare quando volevamo. Quindi anche quando i lavori di ristrutturazione edilizia erano terminati o ancora non erano iniziati. Quello non era un cosiddetto intervento trainato, aveva sì un gancio con l'altro intervento, ma non ci avevo dato nessun limite temporale. Qui invece lo abbiamo molto preciso. Quindi l'esempio credo che del trenino possa essere veramente facile da ricordare. Quando la locomotiva è in moto e il trenino ciuf ciuf si muove lungo il binario, allora possiamo agganciare il vagone dell'intervento trainato. Se la locomotiva deve ancora partire o si è già fermata, non possiamo fare nulla. terminata questa carrellata di quelli che sono gli interventi che possono essere agevolati, poi ovviamente, ve l'ha detto il vostro presidente, daremo spazio alle domande, ai dubbi, nei limiti di quello che vi posso chiarire, vorrei fare veramente però il punto su come si usa il superbonus, parlandovi anche di tutta una serie di criticità importanti connesse con il superbonus del 110%. Vi ricordate, a inizio chiacchierata vi ho detto che è un'agevolazione che tutti vogliono, ma che nessuno sta facendo. Perché? Un po' perché mancavano i provvedimenti attuativi, mancavano tutta una serie di norme, ma anche un po' perché ci sono delle criticità, dei dubbi, delle pieghe della norma che sono abbastanza delicate, sui quali vi voglio un attimo fare mente locale, voglio richiamare la vostra attenzione. Non vi dico che vi voglio spaventare, assolutamente, ma quasi, cioè vi invito a avere molta, molta attenzione, perché rendetevi conto che il legislatore ci sta mettendo nelle mani un regalo del 10% in più di quello che abbiamo speso. Pur nei limiti dei plafond che sono stati fissati, il legislatore ci sta dando il 10% in più di quello che abbiamo speso. Quindi la corsa a fare lavori edilizi completamente gratis sarà sicuramente molto elevata. Non so voi, ma i miei clienti mi stanno chiedendo tutti informazioni di quello che può essere fatto e tutti quanti vogliono andare a mettere a posto anche il pollaio, perché dice: me lo paga lo Stato, perché non approfittare di questa cosa? Ma ovviamente, proprio perché paga lo Stato, proprio perché paga Pantalone, probabilmente qualche utilizzo improprio della norma o qualche soggetto un po' privo di scrupoli potrebbe presentarsi all'orizzonte, potrebbe andare a suonare il campanello di casa dei vostri clienti, magari anche dicendo: ma cosa ti ha detto il tuo geometra? No, guarda che le cose si possono anche fare in una maniera leggermente diversa. Quindi siamo tra amici, siamo in chiacchierata, ho il piacere di così farvi un piccolo segnale di alcune cose che secondo me sulle quali bisogna prestare molta, molta, molta attenzione. Prendo fiato, bevo qualcosa. Non so se mi vedete o vedete solo le slide, comunque sono qua. Giovanni, mi vedete o vedete solo le slide?
Giorgio, a seconda di come uno ha attivato la visualizzazione del video, però a te ti vediamo comunque, perché o solo te e le slide, o tutti coloro che hanno le telecamere attive e le slide.
Ho capito, quindi faccio attenzione a come mi muovo, comunque sono qua.
Beh, il bicchierino d'acqua, dai, sì, si può. Non esagero.
Sembra, ma l'argomento è vibrante, quindi dopo la gola si fa sentire. Allora, vediamo come utilizzare il superbonus del 110% con il legale che ci fa l'Agenzia delle Entrate. Abbiamo detto modalità classica: proiezione diretta della detrazione in 5 rate annuali di pari importo. È dal 1998 che conosciamo questo sistema, quindi nulla di nuovo. Che cosa vuol dire? Che chi fa i lavori che usufruiscono del superbonus del 110% si porterà in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi quanto ha speso in 5 quote annuali di pari importo. Facciamo un esempio numerico facilissimo: 50.000 euro spesi, 55.000 euro di bonus fiscale, 110%, detraibile in 5 quote annuali di pari importo, quindi 11.000 euro annui di detrazione fiscale. Attenzione, lo abbiamo imparato ormai da più di 20 anni, tutte queste normative ormai sono maggiorenni, possono guidare anche la moto, quella di grande cilindrata. La detrazione fiscale in fruizione diretta, in detrazione, quindi nella propria dichiarazione dei redditi, consente di abbattere le proprie imposte. Quindi stiamo parlando di riduzione delle imposte. Quindi se il soggetto che effettua i lavori non ha una capienza nella propria dichiarazione dei redditi. Quindi l'esempio che vi ho fatto, 50.000 euro di lavori, 55.000 euro di bonus fiscale, 11.000 euro di detrazione di imposta annui, se il soggetto non paga 11.000 euro di imposte, la differenza la perde. Quindi molta attenzione. Ecco perché il legislatore ha introdotto le ulteriori possibilità che vediamo tra un minuto, proprio per incentivare il più possibile l'esecuzione dei lavori, soprattutto nei condomini più vecchi, soprattutto nei condomini dove una parte dei proprietari non è così abbiente, non ha queste grandi imposte che paga, dipendenti, pensionati, gente che quindi ha il proprio onestissimo stipendio, la propria onestissima pensione, ma non ha sicuramente 11.000 euro di imposte all'anno da pagare. Quindi, oltre alla fruizione diretta in dichiarazione dei redditi, che è sempre consentita, il legislatore ha previsto anche delle altre modalità. Contributo sotto forma di sconto in fattura, questa volta ovviamente l'importo massimo non superiore all'importo della fattura stessa, che viene anticipato dal fornitore di beni e servizi. Che cosa significa? Io mi rivolgo all'impresa di Giovanni Corsini, ovviamente lui non ha un'impresa, ma mi rivolgo all'impresa di Giovanni Corsini, ci mettiamo d'accordo per l'effettuazione dei lavori che sono agevolabili con sisma bonus 110%, 50.000 euro di lavori e dirò: Giovanni, anziché pagarti e avere io nella mia dichiarazione dei redditi l'agevolazione fiscale, te la passo a te. Tu mi fai uno sconto in fattura. Quindi mi fai la fattura da 50.000 euro, i 50.000 euro sono IVA compresa, ovviamente, perché io sono un privato, ricordatevi, quindi agisco come privato, anche se sono un imprenditore o un libero professionista, quindi l'IVA non la posso assolutamente portare in detrazione. 50.000 euro, IVA compresa, dico: Giovanni, ti passo a te tutto quanto. Tu mi fai i lavori gratis, mi fai la fattura, 50.000 euro, mi fai lo sconto in fattura, 50.000 euro, totale da pagare zero, e ti passo a te tutta quanta la storiella, di cui vi parlerò tra un minuto. Quindi io, che ho fatto i lavori, sono il committente, ho uno sconto immediato pari all'importo che avrei teoricamente speso. Voi direte: ma il bonus è il 110%, così hai avuto solo i 100. Vero, verissimo. Ho fatto lo sconto in fattura, ma non posso chiedere a Giovanni, oltre a di non essere pagato, di darmi anche 5.000 euro. Sarebbe un po' ridicolo. Quindi io azzero totalmente la mia spesa, porto immediatamente a casa il bonus fiscale in un minuto, non in 5 anni, in un minuto, e cedo tutto quanto a Giovanni Corsini, all'impresa edile di Giovanni Corsini. E lui che cosa fa? Lui è quindi il mio fornitore di beni e servizi, lui recupera lo sconto che mi ha concesso, quindi quei 50.000 euro di fattura me li ha azzerati facendomi uno sconto di 50.000 euro, ma lui ha a questo punto il credito di imposta e da lui il 110%. Quindi lui, per essere ripagato del fatto che non prende denari da me, ma li prende dal fisco e li deve prendere in 5 anni, a lui viene riconosciuto questo bonus del 10%. Quindi questo, sostanzialmente, questa integrazione per il fatto di non prendere denaro immediatamente, ma di prenderlo in 5 anni. Quindi lui che cosa fa? Lui porta in detrazione, non tanto nella propria dichiarazione dei redditi, quanto con il modello F24, quindi il modellino che tutti quanti voi conoscete, che è quello che serve per pagare l'IVA, per pagare i contributi dei dipendenti, per pagare le imposte, quindi il modello F24, quella maledetta cosa che il vostro commercialista vi passa più o meno il 16 di ogni mese. Bene, in quel modello F24 Giovanni potrà portare in detrazione 11.000 euro annui, 5 quote annuali di pari importo fino all'ammontare di 55.000 euro. quegli 11.000 euro di credito annui lui li utilizzerà per non pagare l'IVA, per non pagare i contributi sui dipendenti, per non pagare, per compensare. Quindi esporrà IVA debito tot, credito portato in compensazione tot, fino ad azzerare l'importo della delega, fino a un importo pari a un quinto della detrazione fiscale, che è relativa ai lavori che lui mi ha effettuato. Giovanni però deve stare molto attento, perché se lui accetta di fare questo, quindi fa i lavori a me, mi fa lo sconto in fattura, si porta a casa un credito d'imposta di 55.000 euro da spendere in 5 anni, 11.000 euro all'anno, lui deve già sapere che 11.000 euro sono capienti, che quindi gli servono tutti 11.000 per non pagare IVA, contributi dei dipendenti, imposte e tasse. Perché la quota di credito d'imposta che non utilizza nell'anno non la può portare negli anni successivi. Quindi se sbaglia a fare i conti e anziché 11.000 ne ha usati solamente 9, i 2.000 di differenza li ha buttati dove non vi dico. Non li può utilizzare negli anni successivi, non li può chiedere a rimborso, quindi li ha perduti. Quindi molta attenzione nel momento in cui l'imprenditore edile o colui che accetta di fare lo sconto in fattura, e attenzione amici geometri, tocca anche a voi, perché tutti gli importi sono agevolabili, quindi anche la progettazione, anche la direzione lavori, anche il fornitore dei servizi, e voi siete fornitori di servizi, può essere chiamato a fare lo sconto in fattura. Bene, se accettate di effettuare lo sconto in fattura, fate bene attenzione di avere una capienza fiscale per quelli che sono gli importi che dovete andare a pagare, che sia sufficiente per recuperarlo, perché la differenza che non avete utilizzato in compensazione nell'anno la perdete. Il legislatore però si rende conto che le imprese, soprattutto le imprese di costruzione, di ristrutturazione, edilizia, hanno necessità di incassare. E quindi nel momento in cui concedono ai propri committenti l'effettuazione dello sconto in fattura, devono anche poter avere denaro liquido che non prendono dal committente per poter pagare i loro fornitori a loro volta, i loro dipendenti e tutte le spese che devono sostenere. E quindi anche questi soggetti possono optare per la successiva cessione di credito. Quindi accettano di fare lo sconto in fattura, possono o portarlo in detrazione con il modello F24 oppure fare una ulteriore e successiva cessione di credito. Quindi vendere a loro volta il credito ad altri soggetti. Ed è qui che cominciano ad esserci le prime criticità. Ne parliamo tra un po'. Per quello che riguarda la compensazione con il modello F24, sono state abrogate limitatamente all'utilizzo del credito d'imposta che deriva dal superbonus 110%, sono state eliminate le normali regole generali di compensabilità. Forse le conoscete, forse no, però vi dico che in compensazione si possono portare massimo 700.000 euro annui, che sono sicuramente una cifra molto grande, ma che diventa piccolina nel momento in cui un'impresa di costruzioni fa un importante lavoro di ristrutturazione su un paio di condomini, ecco che 700.000 euro di lavori vi fuma in un attimo. Quindi il limite di 700.000 euro di compensazione è stato abrogato, ma attenzione, abrogato solo esclusivamente per quello che riguarda questa tipologia di interventi. Non si applicano le normali regole di compensazione di utilizzo dei crediti d'imposta che prevedono un limite di 250.000 euro, così soprattutto non si applica il divieto di compensazione per chi ha debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro. Cosa significa quest'ultimo punto? Tutti quei soggetti che non hanno pagato dei tributi erariali, IRPEF, IVA, IRAP, e hanno quindi delle cartelle esattoriali scritte a ruolo, non possono fare compensazione. Devono prima pagare le cartelle esattoriali. Se invece prendono facendo lo sconto in fattura, il credito d'imposta e quindi portarlo in detrazione in F24, anche se hanno delle cartelle esattoriali scritte a nuovo, possono portarsi in detrazione nel modello F24 il credito d'imposta. Questo è importante per non mettere fuori gioco tutte le imprese di costruzione, magari quelle di costruzione e ristrutturazione, quindi le imprese operanti in edilizia, magari quelle più piccoline, che qualche piccola magagna con l'Agenzia delle Entrate, con Equitalia a discussione, ce l'hanno. Questo non gli preclude di portare in compensazione queste cose, magari è l'occasione per andarle a sanare. Sono consentite anche tutte le formule miste, le formule ibride. Quindi il fornitore che riconosce lo sconto in fattura può cedere anche solo una parte dell'importo e utilizzare la rimanente parte in compensazione. Vi ricordate l'esempio di prima? Ho ceduto all'impresa di Giovanni 11.000 euro, 55.000 euro meglio, 11.000 euro all'anno. Giovanni fa una botta di conti e dice: ma io più di 5.000 euro in compensazione non ne posso usare, gli altri 6.000 che ne faccio? Li perdo? No, li cedo a mia volta. Quindi è consentito anche la formula ibrida, così come è consentita la formula ibrida al committente. Il committente può chiedere all'impresa anche di non avere lo sconto in fattura per il 100%, ma solo per una parte. Quindi le varie modalità possono essere giocate tra le parti. Quindi, come vi dicevo, per chi effettua i lavori, il committente, è possibile utilizzare la formula mista, ossia chiedere lo sconto in fattura con la cessione del credito in maniera autonoma per ogni singolo stato avanzamento lavori. Quindi un lavoro importante che può essere gestito con dei saldi, io non sono obbligato a mantenere la stessa modalità sempre. Posso chiedere al mio fornitore di beni e servizi di avere lo sconto in fattura sul primo saldo oppure di tenermi il credito, di portarlo in detrazione nella dichiarazione dei redditi sul secondo. Massima libertà. Attenzione che i saldi non possono essere più di due. Questo è importante. Quindi se andiamo a lavorare con i SAL, quindi stati di avanzamento lavori, il primo SAL deve essere almeno il 30% dei lavori eseguiti, il secondo SAL deve essere almeno il 60% per poi andare a completamento dei lavori e contabilità finale, quindi ultima azione. L'utilizzo del superbonus, vi ho detto, prevede la cessione del credito al fornitore. Quindi il fornitore di beni e servizi fa lo sconto in fattura, si porta in pancia il credito d'imposta per il 110%, lui lo può utilizzare in compensazione, lo può cedere a terzi. A chi lo può cedere? A chiunque. Ad altri soggetti, alle banche, agli intermediari finanziari. Ma quando si parla di altri soggetti si intende veramente tutti. Quindi la cessione del credito può essere effettuata anche a un professionista, a un ulteriore privato. Quindi quel problema che avevamo di chi poteva portare in detrazione le spese sostanzialmente un po' viene superato dalla possibilità di cedere il credito. Quindi i parenti che tra di loro decidono di fare dei lavori, ma uno non può portare in detrazione le spese perché non è familiare convivente, non è possessore, non è detentore dell'immobile, potrebbe anche andare a strutturare la cessione del credito. È sicuramente però la previsione minore, molto più probabilmente avremo la cessione del credito tramite il meccanismo dello sconto in fattura all'impresa, oppure lo sconto, oppure direttamente la cessione del credito d'imposta ad altri soggetti, banche, prevalentemente banche, e anche le imprese che cederanno alle banche. Si possono fare quante cessioni si vogliono, quindi l'impresa che cede alla banca alfa, la banca alfa la può cedere anche alla banca beta, non ci sono vincoli di sorta. Quello che rimane vincolato è il 110%, ossia una volta stabilito l'importo del credito d'imposta, quello è e quello rimane. Quindi 110% dell'importo speso, poi 1, 2, 50 cessioni, la situazione non cambia. Il legislatore fiscale ci ha regalato la possibilità di avere la cessione del credito o lo sconto in fattura anche su interventi che non rientrano nel super bonus 110%. Quindi questa modalità nuova di usufruire dell'agevolazione fiscale è stata allargata a tutti gli interventi che vedete in questa slide. Recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, eco bonus, adozione di misure antisismiche, sisma bonus, bonus facciate, installazione di impianti fotovoltaici, installazione con le linee di carica veicoli elettrici, anche quando questi interventi non rientrano nel super bonus 110%. Vi ho detto all'inizio, ve lo ricordo, tutti questi interventi, recupero del patrimonio edilizio classico, eco bonus, sisma bonus, bonus facciate, non sono erogati. Esistono ancora tutti. Tutti con le loro caratteristiche e le loro aliquote di spesa percentuali, quindi le loro tetti massimi di spesa e aliquote di detrazione. Bene, se rientrano nel super bonus è tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso. Se non rientrano nel super bonus, comunque si può utilizzare il nuovo meccanismo della cessione del credito o dello sconto in fattura. Questo proprio per allargare la platea dei contribuenti che possono essere interessati da questa normativa. Quindi anche i soggetti meno abbienti, quelli che pagano poche imposte, quelli che hanno la pensione minima, che di imposte non ne pagano, fino a 5 minuti fa perdevano tutto. Quando andavano in assemblea condominiale per votare i lavori di ristrutturazione della facciata, votavano contro. E se era la maggioranza, i lavori, ciao ciao, non si faceva. Oggi l'amministratore del condominio vi dirà: guardate che voi potete cedere tranquillamente il bonus fiscale all'impresa, alla banca, addirittura se fate il 110% avete un bonus più alto di quello che avete speso. Ecco che questi signori magicamente cambieranno le loro delibere, le loro volontà di delibera assemblea. La circolare e i provvedimenti che sono stati emanati in questi giorni ci dicono che la comunicazione relativa alla cessione del credito, sconto in fattura, perché abbiamo detto che è una decisione libera tra le parti, ma l'Agenzia delle Entrate lo vuole sapere. Quindi l'Agenzia delle Entrate vorrà sapere se Giorgio De Rosa, che fa i lavori e li fa fare all'impresa di Giovanni Corsini, si tiene lui il credito d'imposta ad utilizzare in dichiarazione dei redditi, o se l'ha ceduto a Giovanni, o se l'ha ceduto a una banca, o se Giovanni, che l'ha preso da me con lo sconto in fattura, lo ha ceduto a una banca. La comunicazione potrà essere effettuata a partire dal prossimo 15 ottobre, non prima. Ma fino a quel momento non possiamo farlo? Certo che possiamo farlo. E la comunicazione all'Agenzia delle Entrate che sarà fatta a partire dal 15 ottobre. Quindi già noi possiamo giocarci lo sconto in fattura e la cessione del credito. Per i cessionari del credito o i fornitori che effettuano lo sconto in fattura, il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione non prima del giorno 10 dal mese successivo, del mese successivo a quello di corretta ricezione da parte dell'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione. Quindi l'Agenzia delle Entrate ci metterà a disposizione a partire dal 15 ottobre degli strumenti telematici per comunicare l'avvenuta cessione di credito e l'utilizzatore, quindi il fornitore o il cessionario del credito, dovrà attendere il decimo giorno, il giorno 10 del mese successivo, non il decimo giorno, il giorno 10 del mese successivo a quello di corretta ricezione della comunicazione di opzione. Quindi l'Agenzia delle Entrate dovrà rispondere dicendo: sì, ho ricevuto la tua comunicazione, ok, tutto bene. Questo lo farà a ottobre, il 15 ottobre è il primo momento in cui si può fare questa comunicazione, quindi a ottobre, il 27 ottobre risponderà e l'utilizzatore potrà utilizzare il credito in compensazione non prima del giorno 10 del mese successivo, quindi novembre. No, non è vero, se leggiamo le righe sotto, comunque non prima del primo gennaio dell'anno successivo. Notate che comincia a perdere un po' di interesse per chi fa lo sconto in fattura o la cessione del credito, perché adesso siamo ad agosto, tra poco è settembre, le prime comunicazioni di cessione 15 ottobre, di qui arrivare al 1 gennaio 2021 non è una gran striscia. Però provate a pensare a tutti i lavori che si faranno nel 2021, e saranno tanti, tantissimi, e bene, la cessione del credito effettuata a gennaio del 2021 la comunicheremo all'Agenzia delle Entrate, ma potrà essere quotata in detrazione non prima del 1 gennaio 2022. E quindi il buon Giovanni Corsini, che si è preso il credito d'imposta con lo sconto in fattura, deve aspettare un anno prima di poter usufruire. Perché? Boh, non si sa. Questo non si sa. Onestamente, la ratio del perché aspettare il primo gennaio dell'anno successivo ci sfugge. L'impressione è che sia un problema di bilancio. Quindi vi faccio il regalo, vi do il 110%, però intanto ti faccio vedere quanto è bello il regalo, la scatola, guarda, c'è la carta rossa bellissima con il fiocchetto. Però prima di aprire la scatola bisogna che aspetti. Vedremo se ci ritorneranno sopra, perché questo è un limite importante. Un limite importante che mette fuori gioco molti soggetti e ne fa entrare in gioco tanti altri. Perché le imprese di costruzioni che erano disponibili a fare lo sconto in fattura, che hanno tanta IVA da pagare, tanti contributi sui dipendenti da pagare, potevano tranquillamente giocarsi una cosa con il proprio committente. Ti faccio lo sconto in fattura, di lì a pochi giorni, poche settimane, porto in detrazione in F24 quello che ti ho scontato. Ma se devo aspettare un anno, non so quante imprese di costruzioni saranno in grado di attendere questo momento. Quindi mette fuori gioco, fuori mercato tanti soggetti. E ne fa entrare tanti altri chi? Le banche. Le banche che hanno la capacità sicuramente finanziaria di andare a comprare crediti e di tenerseli nella pancia per parecchio tempo prima di poterli portare in detrazione. Ma la contropartita sarà che li pagheranno qualcosa meno del valore bancario. Lo andiamo a vedere tra qualche minuto. Perché tra qualche minuto? Perché vi devo dire prima questo. Perché alcuni soggetti verranno buttati fuori dal mercato e altri arriveranno di gran carriera. Perché la norma ha delle criticità di cui vi ho parlato? La prima cosa che vi ho detto. Sembra bellissima, un regalo eccezionale da parte dell'Agenzia delle Entrate, che ci dà il 110% di quello che abbiamo speso, ma qualche punto oscuro c'è. Uno è questo, i controlli dell'Agenzia delle Entrate. I controlli vengono effettuati solo nei confronti dei soggetti che hanno commissionato i lavori sugli immobili. Cosa significa? Significa che l'Agenzia delle Entrate andrà a fare i controlli sostanziali sulla tipologia di lavori che sono stati fatti e se questi lavori sono o meno agevolabili e per quale importo, in capo al committente, come è stato fino adesso, giustamente, senza minimamente preoccuparsi dell'impresa che ha fatto lo sconto in fattura o della banca che è andata a comprare il credito d'imposta. Quindi, se viene accertata la mancata sussistenza anche parziale dei requisiti che danno luogo alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle Entrate recupera nei confronti dei committenti dei lavori gli importi corrispondenti alla detrazione non spettante, maggiorata di sanzioni e interessi. Hai fatto lavori per 50.000 euro, hai portato in detrazione 55.000 perché li hai ceduti alla banca tal dei tali, ma hai sbagliato a identificare i lavori, non erano rientranti nel sisma bonus o nel super bonus 110%, perché non mi hai migliorato di due classi la prestazione energetica dell'edificio, perché ti sei dimenticato di mettere il timbro, la marca da bollo, bla bla bla. Qualunque motivo, sostanziale o formale, l'Agenzia delle Entrate dice non ti spetta per 55.000 euro, ti spetta per 0, ti spetta per 20, ti recupero la differenza. ma la recupera te committente e non anche all'impresa che ti ha fatto lo sconto in fattura, perché lei comunque i lavori da 50.000 euro fatti, o alla banca Tal dei Tali che ti ha comprato 55.000 euro di credito. Quindi molta, molta, molta attenzione. Perché vi ho parlato di errori formali, di errori sostanziali, della marca da bollo, del timbro che manca, ma voi comprendete bene, cari amici, che qui ci sono spazi ampi alle frodi, alle truffe, perché nel momento in cui paga lo Stato, perché ci dà il 110%, l'ideina di dire gonfiamo un pelino di importi, perché tanto paga lo Stato, oppure guarda, tu vuoi fare tutti questi lavori, vuoi fare il cappotto e rientra nel super bonus 110%, però sì, vuoi anche cambiare tutte le tende, i lampadari di casa, perché sono vecchi e brutti, allora alziamo un po' l'importo speso, perché così facendo lo Stato italiano ci dà qualche euro in più, così ci scappano anche le porte, le finestre, i lampadari e le tende. Non è difficile ipotizzare. E l'Agenzia delle Entrate, nel momento in cui dovesse riscontrare una cosa di questo genere, i problemi sono in capo al committente dei lavori e non anche all'impresa e non anche alla banca che ha comprato il credito. Oltre a essere in capo a voi geometri che farete asseverazioni e attestazioni, a noi commercialisti che faremo i visti di conformità. Ma ne parliamo tra un minuto. Quindi cominciamo a entrare veramente nel critico. Occhio, l'Agenzia delle Entrate si rivolge ai committenti. I fornitori che riconoscono lo sconto di fattura o i soggetti che sono stati cessionari del credito, quelli che lo hanno comprato, rispondono solo se lo utilizzano in maniera irregolare. Quindi non hanno rispettato il giorno 10 del mese successivo, non hanno aspettato il 1° gennaio dell'anno successivo, anziché 11.000 euro l'anno ne hanno portati in compensazione 13 per un mero errore. Loro rispondono solo di quello. Dell'irregolare utilizzo del credito o l'utilizzo per importi superiori a quanto ricevuto. Non rispondono del merito, rispondono della forma. Avevi 11.000, ne hai usati 13, li danno 2. Avevi 11.000, li dovevi usare a partire dal 1° gennaio 2021, li hai usati a novembre 2020, li danno quelli che hai usato nel 2020, ma te li faccio usare nel 2021. Quindi formale, non sostanziale. E l'Agenzia delle Entrate, per evitare tutti questi usi impropri di cui vi ho parlato, che cosa ci chiede? Ci chiede asseverazioni, ci chiede attestazioni tecniche, ci chiede visto di conformità. Che cosa sono? Sono i punti più critici della norma, che nulla hanno a che vedere con i lavori veri e propri, ma riguardano il nostro intervento di natura libero professionale. Per gli interventi di efficientamento energetico è necessaria l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che siete voi, che consenta di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Quindi voi dovrete attestare con una asseverazione che quello che è stato fatto è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Quindi dovete andare a dire che i lavori che sono stati progettati sono stati effettivamente eseguiti così come progettati e che i lavori progettati ed effettuati consentono di avere quelli che sono i requisiti richiesti per avere il superbonus. Quindi che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. Banalmente, ma entriamo nel vostro campo dove siete esperti voi, mi viene da dire, dovete dire che è migliorata la classe energetica di due, cioè e sono migliorati in due classi la prestazione energetica dell'edificio. Quindi voi farete un'APE, che è un'asseverazione, in realtà è una prestata di prestazione energetica, in cui dite ante e post e vi assumete la responsabilità professionale di quello che andate a dire. Soprattutto per evitare quel giochino di cui vi ho parlato, di andare a gonfiare le spese, dovrete andare ad asseverare la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi aggiornati. ma mi insegnate che questa cosa non è proprio, proprio così semplice. Cioè la congruità delle spese è un elemento aleatorio, un po' elastico. Quindi nel momento in cui le spese sostenute sono congrue, possono comunque muoversi all'interno di un range, da un minimo a un massimo, e voi andate ad asseverare che comunque queste spese sono congrue. E ad oggi mancano dei precisi riferimenti normativi che ci dicono a quali spese, cioè qual è la giusta spesa a cui voi dovete fare riferimento. E quindi andate ad asseverare un qualche cosa che è un po' ballerina. Per gli interventi antisismici è obbligatoria l'asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione lavori, delle strutture crollo statico, secondo le rispettive competenze professionali, ovviamente parliamo di soggetti iscritti in ordine a collegi, dell'efficacia degli interventi. Anche qui mi dovete dire che i lavori effettuati hanno migliorato la classe sismica di cui stiamo parlando. E nuovamente dovete andare ad asseverare la congruità delle spese sostenute, né più né meno di quello che avveniva per quello che riguardava gli interventi in campo energetico. Quindi una grossa, grossa responsabilità professionale. Le asseverazioni le dovete rilasciare ovviamente al termine dei lavori, attenti che alcune attestazioni, asseverazioni le dovete fare anche prima dell'inizio dei lavori, quindi l'attestato di prestazione energetica o determinare a quale classe sismica appartiene l'immobile, lo dovete fare anche prima che inizino i lavori, ma le dovete fare ovviamente al termine dei lavori o se si procede con l'effettuazione dei SAL, le dovete fare per ogni stato di avanzamento lavori. Vi ricordo che i SAL previsti sono due, non meno del 30 il primo, non meno del 60 il secondo. Con l'asseverazione attestati i requisiti tecnici sulla base del progetto e l'effettiva realizzazione. Quindi vi assumete la responsabilità professionale di dire che quello che è stato fatto è conforme e che è stato effettivamente fatto. Che poi dovremmo parlare del nulla, dovrebbe essere l'assoluta banalità quello che vi sto dicendo, dovrebbe essere sempre così, però l'esperienza professionale ci ha insegnato che non sempre questo è. Il Ministero per lo Sviluppo Economico ci ha fornito il modello, il facsimile da utilizzare per rilasciare le asseverazioni che vanno compilate online e telematicamente entro 90 giorni dal termine dei lavori all'Enea. Non ci ha detto quando dobbiamo inviare le asseverazioni per gli stati di avanzamento lavori. Se lo sono un po' dimenticato. Quindi ci ha detto che finiti i lavori abbiamo 90 giorni di tempo per mandarlo all'Enea. E questo non è una novità, è sempre stato così. Però si sono al momento leggermente dimenticati di dirci quando bisogna inviare le asseverazioni per quello che riguarda gli stati di avanzamento lavori parziali che vengono effettuati. Parlavamo dei prezzi, voi dovete dire che i prezzi sono congrui, che la spesa che è sostenuta è congrua e compatibile. Per gli interventi di miglioramento energetico annessi al superbonus, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese, si fa riferimento ai prezziari individuati dal decreto del MISE, dello sviluppo economico, con il quale per gli interventi di efficienza energetica sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative. Questo decreto c'è? No, non c'è, ancora non c'è. I lavori devono partire? Certo che devono partire. I clienti scalpitano, vogliono approfittarne al più presto. Nelle more dell'adozione del predetto decreto ministeriale, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, oppure in difetto ai prezzi correnti di mercato, in base al luogo di effettuazione degli interventi. Vi rendete conto di quanto è aleatorio, di qual è il margine nel quale oggi ci troviamo a operare? Cioè, questa norma così formulata ci sta dicendo tutto il contrario di tutto. Nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali, la congruità delle spese può essere attestata sulla base di molteplici fattori, di molteplici riferimenti, il prezzario regionale, il listino ufficiale, il listino delle camere di commercio, addirittura i prezzi correnti di mercato. Ma signori, ci rendiamo conto di che cosa vuol dire? Se manca il decreto ministeriale e voi andate a testare la comunità delle spese sulla base del prezzario regionale, ma sul mercato di riferimento pesano, per intenderci, il prezzo corrente di mercato è più basso del prezzario regionale, perché le imprese si scannano tra di loro pur di fare i lavori e vanno a farli a dei prezzi irrisori. Ma voi che cosa attestate? Che le spese sono congrue sulla base del prezzario regionale? Ma qualcuno vi potrebbe venire a dire: ma guarda che sul mercato di riferimento le imprese fanno dei prezzi più bassi? Cioè, attenzione, molta attenzione a quello che si va a fare. Perché vi ricordo che paga Pantalone, cioè paga lo Stato. È lui che dà il 110% di quello che è stato speso. E la voglia di qualcuno di andare a gonfiare nei limiti di quelli che sono comunque i margini di manovra che sta norma ci dà, gli importi, sarà sicuramente molto forte. Perché poi, ricordatevi, abbiamo detto che noi possiamo fare lo sconto in fattura e quindi chiedere all'impresa di Giovanni Corsini di non essere pagata. E Giovanni Corsini però ha bisogno dei soldi perché deve pagare i fornitori, deve comprare i materiali, deve comprare i mattoni, il calcestruzzo, il ferro, pagare gli operai. Non può aspettare un anno Giovanni Corsini prima di portare in dotazione per la roba. E quindi lui venderà il credito a qualcuno. E questo qualcuno, pensate che glielo pagherà il 110%, gli pagherà il valore nominale? Vi ho fatto l'esempio di 50.000 euro di lavori, io mi porto a casa 50.000 euro di detrazione fiscale, Giovanni si porta in pancia 55.000 euro di credito d'imposta che deve vendere a qualcuno. Ma questo qualcuno, nella migliore delle ipotesi, gli darà 50.000 euro. E quindi i 5.000 euro in più che era stato previsto servono proprio per pagare la gestione del credito, perché chi lo compra se lo porterà in detrazione a sua volta in 5 anni. Forse anche una banca che problemi di soldi non ne ha, però comunque se lo porta in detrazione in 5 anni. E voi pensate che la banca sia contenta del 10% da godere in 5 anni? Ma si sta già parlando di cessione di credito all'85-90% dell'importo. Quindi 50.000 euro di lavori, 55.000 euro di beneficio fiscale, ti do 45.000 euro. Beh, io privato, 45.000 euro presi subito, devo dare 5.000 euro a Giovanni, tutto sommato mi va anche bene. Ma se qualcuno mi dice: però ascolta, adesso parliamo un attimo con l'impresa e anziché un preventivo di 50.000 euro ce lo facciamo fare di 60, perché tanto 1.000 euro più, 1.000 euro meno, tira qui, tira là, un lavoro da 50.000 euro ci sta anche che siano 60, tanto un geometra, un ingegnere, un architetto che ci attesta la congruità delle spese a 60 anziché a 50, sicuramente lo troviamo. Ecco che io ti do il 90% di 60 e quindi ti do poco più di 50 ed ecco, guarda che sono esattamente i 50.000 euro che avresti veramente speso. Ecco una grossa, grossa criticità della norma che il legislatore conosce perfettamente, ma ha scaricato in pieno su di noi. Perché, cari colleghi geometri, vi hanno chiesto di attestare la congruità delle spese. E tra un minuto vi dirò che anche io, commercialista, devo mettere il visto di conformità. Quindi, su noi professionisti viene scaricato l'onere di determinare se quelle spese sono congrue o meno. E fino a quando non ci saranno dei parametri estremamente chiari, legislativamente introdotti, che è questo decreto che ancora manca, decreto ministeriale sulla congruità delle spese, e anche in presenza del decreto ci dovranno dire se il decreto ha valore assoluto e tutto quello che è più basso va bene e tutto quello che è più alto va male, Allora saremo tranquilli, ma se qualcuno si sveglierà dicendo il decreto ha detto che per fare un metro di intonaco ci vogliono 1.000 euro, signori, la butto lì, non è il mestiere mio, che mi butto, ma un metro di intonaco ci vogliono 1.000 euro, decreto ministeriale che determina i prezzi congrui, però sul mercato l'impresa fa 300 euro per un metro di intonaco. Però se qualcuno si sveglierà dicendo è vero che il decreto ministeriale dice 1.000, ma ci sono delle situazioni di mercato, prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Pensate che un intervento in alta montagna costi come in pianura, che un intervento in Lombardia costi come un intervento in Calabria? Allora, se qualcuno ci dirà che nonostante l'esistenza di un decreto ministeriale si deve fare comunque riferimento ai prezzi correnti di mercato, ecco che forse qualche sudore freddo nella schiena dobbiamo continuare a vedere, prestando molta, molta attenzione a quello che andiamo ad attestare e quello che andiamo ad assicurare. Faccio terrorismo? Spero di no, vi voglio solo segnalare la presenza di alcune criticità. Per tutti gli interventi è necessario apporre il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Questo è il mestiere mio, non è più mestiere vostro. Il visto di conformità è rilasciato da dottori e ragionieri commercialisti, periti commerciali, consulenti e normali, in possesso di specifici requisiti abilitativi iscritti negli appositi registri tenuti dall'Agenzia delle Entrate. Il soggetto che rilascia un visto di conformità deve anche verificare la presenza delle asseverazioni e dalle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. Criticità per me. Io devo rilasciare il visto di conformità. Mi devo preoccupare di andare nel merito di alcune cose. Quindi, dubbio, grande dubbio, la norma non ci ha specificato se io mi dico, io, dottore commercialista, abilitato a rilasciare i visti di conformità, devo entrare nel merito di quello che c'è scritto, o devo semplicemente basare e limitarmi a verificare l'esistenza della carta. Esempio di prima, lavori da 50.000 euro che però ci siamo messi d'accordo per 60. Io rilascio un visto di conformità, ho una responsabilità professionale nel momento in cui leggo 60 e c'è una regolare fattura emessa per 60.000 euro, concessione di credito alla banca. O devo entrare nel merito per capire se 60 era giusto o doveva essere 50? Parrebbe che io commercialista questa cosa non la devo fare perché la dovete fare voi che avete rilasciato l'attestazione, l'asseverazione. Io però mi devo preoccupare di verificare che le asseverazioni e le attestazioni ci siano, oltre a tutta l'altra regolarità formale dei documenti. Ma sono io in grado di capire se tutte le attestazioni e asseverazioni che ci devono essere ci sono? Il miglioramento della classe energetica, che ci debbano essere due APE asseverate, io sono in grado di saperlo? Il miglioramento della classe sismica, sono in grado di capire quante attestazioni devono essere rilasciate? Boh, io forse che sono 20 anni che vi parlo di sta roba, un po' ci capisco, non so quanti miei colleghi ci possono capire. E quindi anche qui il legislatore ha scaricato su noi professionisti tutta una serie di adempimenti, tutta una serie di problemi che rischiano di rimanerci sulle spalle. Infatti, vedete, vi metto anche tre punti interrogativi, verdi. Deve essere chiarito in via definitiva se il visto di conformità è sempre necessario, oppure, come sembra, se è solamente necessario in caso di cessione del credito o dello sconto in fattura. Vale a dire, e avrebbe un senso. Tu, contribuente che fai i lavori, sei il committente, te li tieni tu nella tua dichiarazione dei redditi, allora il visto di conformità del commercialista non serve, perché io, Agenzia delle Entrate, vengo a litigare con te. E quindi non coinvolge il commercialista, coinvolge solo i tecnici, perché quelli dovranno continuare a rilasciare le attestazioni, le asseverazioni. Nel momento in cui invece tu gli fai fare lo sconto in fattura, quindi di fatto hai ceduto il credito d'imposta all'impresa, oppure lo cedi a un soggetto terzo, allora chiama il commercialista e e fatti rilasciare il visto di conformità. I professionisti che rilasciano attestazioni, asseverazioni, visto di conformità non lavorano gratis. Non lavorano gratis. Quindi le spese che vengono sostenute per il rilascio di tutte queste cose sono detraibili. Quindi fatevi pagare e fatevi pagare anche bene dai vostri clienti, valutando il rischio professionale che vi assumete, e quindi fate pagare anche la parcella per il rischio professionale che vi state andando ad assumere, anche perché rientrano nella detraibilità. Quindi il vostro cliente vi paga, ma ha lo sconto del 110%. Quindi vi sta pagando anche lui con i soldi della scuola. Quindi è un'occasione per comunque dire: la parcella è dovuta, e non mi fare le storie sui 500 euro, i 1000 euro, i 2000 euro di attestazione e assicurazione, visto in conformità che ti chiede. Però lo Stato dice: sono problemi vostri. Quindi io vi impongo di attestare, asseverare e rilasciare il visto di conformità, ma voglio una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile. Quindi se mi attestate il falso, io vi vengo a beccare. E è finita il tempo dei professionisti nullatenenti che non hanno attestato neanche una bicicletta con le rotelline. E quindi se anche gli facciamo causa perché hanno fatto degli errori, non gli portiamo via nulla perché non possiedono neanche la cintura dei pantaloni che indosso. I tecnici abilitati rilasciano le dette attestazioni e assicurazioni previa stipula di una polizza di assicurazione, con massimale adeguato al numero delle attestazioni e assicurazioni rilasciate, e comunque non meno di 500.000 di euro, al fine di garantire ai propri clienti il bilancio dello Stato e il risarcimento dei danni. Qui il problema si pone sul plafond, perché la norma ci dice che il massimale deve essere adeguato al numero e all'importo delle attestazioni e assicurazioni, e comunque non meno di 500.000. La scelta quindi del professionista se fare una polizza da 500.000, da 750.000 euro, da 1.000.000 è soggettiva. Anche perché il committente che si fa rilasciare l'assicurazione, l'attestazione da un geometra, deve verificare che questo signore abbia la polizza, e lui gli fa vedere una polizza da 500.000. Il committente non può entrare nel merito sulla congruità di quell'importo, non sa quante altre asseverazioni e attestazioni il suo geometra ha rilasciato. Quindi il rischio che un geometra scriteriato abbia una polizza da 500.000 e cominci a rilasciare asseverazioni e attestazioni per la qualunque, e poi quindi venga chiamato a rifondere il danno e il plafond di 500.000 si fuma in 5 minuti, il rischio c'è. I commercialisti invece che sono abilitati e rilasciano il visto di conformità, il problema della polizza non l'hanno, nel senso che per essere abilitati a rilasciare il visto di conformità hanno già una specifica polizza. La polizza viene verificata dall'Agenzia delle Entrate. Quindi io personalmente, io Giorgio De Rosa, pubblicità per me, sono abilitato al rilascio del visto di conformità, sono iscritto negli appositi elenchi tenuti dall'Agenzia delle Entrate. Per farlo, io ogni anno devo trasmettere all'Agenzia delle Entrate copia della mia polizza professionale, che per lo specifico ha un massimale di 3 milioni di euro. Quindi mi hanno anche richiesto un minimo che è molto molto alto, perché io utilizzo il visto di conformità non solo per queste pratiche del superbonus 110% cessione del credito, ma anche per tutta un'altra serie di utilizzi dei crediti d'imposta che i contribuenti hanno nella propria dichiarazione dei redditi. Quindi per poter utilizzare i crediti d'imposta che gli scaturiscono dalla dichiarazione dei redditi, i crediti IVA, devono avere il mio visto di conformità. Ecco, quindi il mio profondo di 3 milioni si giustifica con un utilizzo più ampio del visto. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, quindi se il professionista è in combutta con i vari soggetti e va ad alterare, gonfiare, asseverare il falso, sta commettendo un reato penale. Nel momento in cui rilascia un'attestazione semplicemente infedele, sbagliata sostanzialmente, paga una sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o segnalazione infedele resa. Quindi l'errore non penale, quando non c'è il penale, non c'è il dolo, ma al limite anche solo la colpa grave. Quindi siamo nel campo amministrativo, sanzione da 2 a 15.000 euro. Ho terminato la carrellata di tutto quello che vi avevo da dire. Non ho completamente terminato. Vi ho portato alla fine con del terrorismo. Signori, è effettivamente la parte più delicata di tutta la questione. Quindi, attenzione, il legislatore ci ha veramente messo nelle mani un'occasione formidabile per fare dei lavori gratis, tutti quanti a spese dello Stato. Ma attenzione che le sacche di imbroglio sono veramente tante. E vi segnalo che si stanno già muovendo in maniera importante, diciamo, dei soggetti non proprio trasparentissimi. Quindi questa normativa è già stata attenzionata, come diciamo noi, da tutta una serie di soggetti non proprio proprio trasparenti. Imprese di costruzioni molto grandi che si propongono sul mercato anche locale dove non hanno mai lavorato, imponendo l'utilizzo di subappaltatori che non sono le imprese locali, quindi non è l'impregilo che ha affittato l'affare e dice oltre a costruire i viadotti sull'autostrada vengo qui o Fincantieri, oltre a costruire le navi vengo qui a fare tutti i lavori di ristrutturazione dei condomini della Baia Famiglia. Ci potrebbe stare, poi do i lavori a tutte le imprese di costruzione del pesarese. No, soggetti che arrivano e dicono anche quali sono le imprese delle quali ci si deve avvalere. E portandosi dietro anche i loro professionisti che fanno le asseverazioni, che fanno le attestazioni e i commercialisti che fanno i visti di conformità, andando un po' a determinare i prezzi. Perché? Perché la responsabilità è del committente. Quindi loro si portano a casa crediti d'imposta buoni, veri, reali. Anche delle banche si stanno muovendo perché hanno affittato un business enorme. Vi immaginate pagare il 90% un credito d'imposta al 110% e dire al committente il 10% te l'ha regalato lo Stato. A te quello che interessa è non pagare i lavori. Io te li pago il 90%, ti porti a casa subito tutta la detrazione d'imposta, non hai problemi di dichiarazione di redditi, non hai problemi di niente. Questo è il problema grosso di tutta la normativa. Quindi attenzione, grande, grande attenzione.
Grazie, grazie Giorgio. Allora, io l'argomento, vedo, sono le 12:20, però darei spazio a un po' di domande, perché comunque ancora siamo 160 collegati e spero che abbiate un quarto d'ora, 20 minuti, perché qua adesso magari si apre anche il dibattito. Volevo solamente rubare 2 minuti per questo. Uno che dal collegio abbiamo inviato via mail tutta la documentazione, DL rilancio, semplificazioni, la prima circolare che è del luglio 2020 dell'Agenzia delle Entrate, le altre due circolari, anzi una prima linea guida. Le due circolari, per questo io ringrazio le segretarie del collegio che sono in ferie, ma nonostante siano in ferie hanno provveduto all'invio. Io personalmente e i consiglieri delle varie commissioni repariamo la documentazione e cerchiamo di farla inviare perché queste sono importantissime, anche se l'8 era di sabato e il collegio era già chiuso dal 7, però non ci sembra, cioè, ci sembrava impossibile non inviarle. Così faremo, io spererei di no, se a Ferragosto ci lasciano in pace almeno l'agenzia, però se arriva qualcosa di nuovo provvederemo ad inviarlo. Quando ci sarà tutto un po' a voce ferme, o meglio, la documentazione che c'è già, la pubblicheremo nel sito, la commissione condominio, fisco e nuove energie e sostenibilità faranno una raccolta di tutti quelli che sono i documenti ufficiali, cioè quelli pubblicati e certi, li metteremo nel sito a disposizione di tutti perché capisco che cercarci tra le botte, tra quelle che sono state sostituite, è problematico. Cercheremo di farle questo adesso al rientro, anche perché, come ha detto Giorgio De Rosa, ancora, soprattutto per quanto riguarda i prezzari, non abbiamo il decreto o l'indicazione. Inizio subito una cosa per dire, se si poteva, perché alcune domande sono mirate a questo, e cioè, uno, Giorgio, l'ultima circolare ha escluso gli interventi, quindi l'applicazione del bonus sulle proprietà indivise, cioè la comunione indivisa di un immobile suddiviso in più unità immobiliari che ha parti comuni. Mi viene da dire, esempio, una eredità. Un edificio di quattro appartamenti che è intestato al capofamiglia, è dato in eredità alla moglie e ai figli, è una comproprietà indivisa. Quindi quello non dovrebbe, su quell'immobile non si possono applicare i bonus. E quindi dico comproprietà, comunione indivisa, diverso da una quadra familiare con anche gli stessi proprietari, ma ognuno è proprietario di appartamenti diversi, magari in quote diverse, anche se sono gli stessi, già la differenza c'è. E un'altra cosa, se potevi fare un accenno, che il bonus, il 110, si applica anche agli acquisti di immobili da imprese che ristrutturano immobili, demoliscono, ricostruiscono. Abbiamo visto che nel decreto semplificazioni è stato modificato anche, e quindi è nella ristrutturazione anche la demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico. Quindi l'acquisto entro 18 mesi da impresa che ha completato i lavori su tutto l'immobile. Anche quello mi pare che sconti il 110. Se potevi dare due flash.
Sì, allora parto da questo secondo. Sì, se l'impresa ha ristrutturato gli immobili, così come già precedentemente l'acquisto d'impresa, l'acquisto dall'impresa che aveva effettuato lavori di ristrutturazione e vendeva tutti gli immobili oggetto della ristrutturazione entro 18 mesi, scontavano, avevano diritto al bonus fiscale. Anche qui però l'impresa deve aver effettuato i lavori per l'antisismica. E il plafond su cui si può avere il 110% è 96.000 euro. Quindi sì, vi confermo che questa possibilità di avere il 110% fino a un massimo di 96.000 euro acquistando l'immobile ristrutturato dall'impresa c'è. Mentre per quello che riguarda l'altro aspetto delle comunioni, questo è un punto critico che è stato introdotto dalla circolare, normativamente non era previsto, così come la circolare ci ha detto che sono da considerare agevolabili gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali in cui il condominio è identificato in maniera soggettiva e non oggettiva. Quindi la comproprietà di tre persone, di quattro persone, che non è costituita in condominio perché non vi è la necessità, l'obbligo normativo di costituire il condominio. Il condominio abbiamo detto che si deve costituire, se non ricordo male, da otto appartamenti in su. Ma ci sono anche dei casi in cui la villetta plurifamiliare è posseduta, l'abbiamo fatto l'esempio, dai parenti che non si sono costituiti in condominio perché non necessario, oppure c'è la comunione ereditaria, oggi è stata esclusa dal bonus. Ma è incomprensibile del perché sia stata esclusa. Quindi mi auguro che sia un capriccio dell'estensore della circolare, così come ha fatto quel calcolo pittoresco. Quando ci sono 15 appartamenti, che i primi 8 gli ha dato 40.000 euro e dal 9 al 15esimo 30.000, io mi auguro che sia veramente una cosa di questo genere e che i chiarimenti successivi supereranno questo limite, altrimenti la portata della norma si riduce molto. Però è un aspetto ancora da chiarire.
Bene, allora guarda, io andrei subito con i primi quesiti che hanno scritto, li ho raccolti in un file, Alberto Campagna li ha raccolti in un file, me li ha girati. Direi di procedere in questo modo, se vediamo che arriviamo un po' lunghi, io direi li giriamo, cioè li stampiamo, li giriamo tra noi e Giorgio De Rosa e al limite poi faremo un file con alcune risposte. Ci vorrà qualche giorno, chiaramente. Chiedo già a Giorgio se è disponibile, glielo chiedo
Assolutamente sì.
da me, glielo chiedo da me, con un po' di tempo, visto, però diciamo, cioè, vediamo di farlo. Allora, molto velocemente abbiamo Davide Alimenti. Allora, vi prospetto il mio caso. Abito in un appartamento posto in una palazzina bifamiliare nel quale l'altro appartamento è di altra proprietà. Le due unità immobiliari, la mia e quella dell'altro proprietario, hanno accessi completamente autonomi in due lati distinti del fabbricato. Se decidiamo di fare termocappotto delle facciate, che sono parti comuni, non è chiaro se possiamo usufruire dell'ecobonus. Ho capito male?
Ha capito bene, collega, ha capito bene, non è chiaro, proprio per quello che abbiamo detto un minuto fa. Quindi sicuramente la tipologia di immobile rientra, perché abbiamo detto che sono con accessi indipendenti, quindi è un po' il caso della villetta schiera, comunque hanno ciascuno accesso indipendente e autonomo sulla strada, e quindi da questo punto di vista rientra. Ma dall'altra stiamo parlando di parti comuni su una proprietà che non è costituita in condominio. Quindi se la necessità che ci sia il condominio è assolutamente inderogabile, troviamo un ostacolo. Ma di casi come questi ne abbiamo non so quante decine di migliaia. Quindi al momento consiglio prudenza e attendere qualche chiarimento. Soprattutto ci saranno interventi da parte della stampa specializzata che andranno un po' a smontare quelle che sono le previsioni della circolare. Vi ricordo sempre che la circolare non ha forza di legge. Quindi dà delle indicazioni alle quali si deve attenere l'Agenzia delle Entrate, ma non obbligatoriamente si devono attenere i contribuenti, già sapendo però che nel momento in cui fanno qualche cosa che dalla circolare non è prevista o è addirittura vietata, corrono il rischio di un accertamento. Io in un caso come questo suggerisco di attendere.
Sì, allora, seconda domanda, allora Sbartoccetti, allora, l'intervento ammesso è anche per la ristrutturazione di due unità immobiliari. Vuol dire che se faccio una riparazione sismica e recupero 96.000 euro sia per una e per l'altra unità immobiliare, quindi 192.000 euro?
Sì. Stiamo parlando di interventi ovviamente che riguardano la stabilità dell'edificio, quindi era 96.000 euro per ogni unità immobiliare.
Sì, direi con il raggiungimento del miglioramento di due classi. Questo è
Certo, il miglioramento delle classi, quello ovviamente è legge, quello è previsto.
in origine perché deve essere certificato già al momento del deposito del titolo della pratica edilizia. Quindi già all'inizio, cioè quando si presenta il permesso di costruire e non la pratica sismica, il genio civile, ex genio civile, quindi già a livello comunale di richiesta di titolo edilizio lo si deve attestare e quanto altro. Paolo, un ufficio avuto per usucapione di un libero professionista rimane fuori dalla detrazione anche se non è stato portato in detrazione, non acquistato?
Non ho capito, mi ripeti la domanda, Giovanni?
Un ufficio, quindi un'unità immobiliare ufficio, una 10, ha avuto per usucapione, avuto, ma acquisito probabilmente per usucapione, di un libero professionista che rimane fuori dalla detrazione, cioè se rimane fuori dalla detrazione, anche se questo al momento dell'acquisizione per usucapione non è stato portato in detrazione come costo, come bene strumentale.
Allora, qui il fatto che sia stato acquisito per usucapione è irrilevante. Nel momento in cui si fa la pratica di usucapione si diventa proprietari. Quindi il problema dell'usucapione è superato. Rimane il problema del fatto che un immobile ha 10, un ufficio. Il professionista lo possiede, ma non lo ha inserito nella contabilità dello studio professionale, quindi non ne porta in detrazione i costi, però è un ufficio. La legge non prevede vincoli sulla tipologia di immobile, quindi secondo il dettato normativo dovrebbe essere agevolabile, mentre la circolare ci ha detto che sono agevolabili solo gli immobili abitativi. La 10 non è abitativo. Quindi anche qui punto di domanda. Soprattutto se è un immobile singolo, il dubbio oggi che non possa essere portato in detrazione, quindi non si possa godere del superbonus, c'è. Se invece stiamo parlando di interventi sulle parti comuni condominiali, vi ricordo che se l'immobile, il condominio è a prevalente destinazione abitativa, gli interventi sulle parti comuni condominiali, anche relativi agli immobili non abitativi, quindi uffici, negozi, sono detraibili, altrimenti no. Quindi qui farei anche qua grossa attenzione sui lavori effettuati su questo ufficio ricevuto per usucapione.
Sì. Sempre Paolo dice, fare un impianto geotermico al posto di una caldaia a metano in una abitazione con un'unica, si può fare, con un'unica penso unità immobiliare, si può fare, quindi geotermico che va a sostituire la caldaia attualmente esistente?
Direi di sì.
Sì.
Uno degli interventi di risparmio energetico, ovviamente con i limiti previsti dalla norma, ma direi assolutamente di sì.
Bene, Nicola Maffei, nelle abitazioni ubicate, in bifamiliare, in fabbricato da 4 o 6 appartamenti indipendenti, devo costituire il condominio fiscale, quindi richiedere codice fiscale per condominio, o non è necessario?
È un po' il discorso che dicevamo di questa necessità del condominio costituito da un punto di vista soggettivo piuttosto che oggettivo. Sì, va costituito il condominio, poi eventualmente si può utilizzare quello che era il concetto dei condomini minimi, quindi quelli senza l'obbligo di nomina dell'amministratore, in cui uno dei condomini si comporta di fatto da amministratore utilizzando il proprio codice fiscale anziché quello del condominio. Per esperienza professionale, nel passato ho visto che questa cosa ha generato una quantità enorme di problemi. Quindi io suggerisco in casi come questi comunque di costituire un condominio a tutti gli effetti e anche magari di spendere 1000 euro, 2000 euro e dare l'incarico all'amministratore in condominio affinché gestisca l'operazione. È un consiglio che do perché è delicato gestire un condominio. Intanto bisogna muoversi con tabelle millesimali e bisogna avere qualcuno che le redige, qualcuno che le prepara, ma soprattutto qualcuno che dica che queste cose vanno fatte per poter ripartire correttamente le spese. Quindi il mio consiglio è quello comunque di costituire un condominio a tutti gli effetti, che ha il suo bel codice fiscale, ha il suo amministratore che fa tutte le pratiche, che fa le ritenute, che manda via le certificazioni all'Agenzia delle Entrate. Poi, se c'è qualcuno che è così bravo e volenteroso tra i condomini a volersi accollare questo onere, ben venga. L'importante è però che comunque il condominio di fatto venga costituito.
Sì, Giorgio, concordo, anche perché poi l'amministratore si può anche nominare per il periodo strettamente necessario per i lavori. Poi il codice fiscale rimane, sarà un referente presso l'Agenzia delle Entrate, ma se i lavori durano un anno e mezzo, poi dopo poi, diciamo che si toglie l'incarico all'amministratore, finito lì, insomma.
Certo. Un conto è gestire la bolletta della luce delle scale, un conto è gestire i lavori di ristrutturazione, insomma, quindi non è proprio la stessa cosa.
Sì, allora Gasperini e Giuseppina, è vero che dobbiamo aspettare la fine di settembre per sapere se verrà accolto l'emendamento relativo alla redazione del fascicolo del fabbricato prima dell'inizio dei lavori?
È quasi come indovinare i numeri del Superenalotto. Considerate che adesso i lavori parlamentari chiudono, quindi ho l'impressione che ormai i giochi per tutto agosto e buona parte di settembre sono finiti. Quindi,
sì. Esatto, questo è una cosa di cui si è parlato, si è sentito parlare, ma ad oggi non c'è. Quindi. Luigi Giunta, allora, cosa significa impianto centralizzato su unità singole indipendenti o trifamiliari indipendenti? È quello che avevi accennato tu, mi pare. Già.
Sì.
Che sulla singola.
È un po' assurdo parlare di impianto centralizzato su un'unità indipendente. A me l'unica cosa che mi viene in mente, che so di molti che hanno una casa molto grande e hanno due caldaie, perché così dicono scaldo solo quello che mi serve, ma io più di questo non riesco a dirvi. Cioè, trovo assurdo parlare di impianto centralizzato in una abitazione singola o quando ci sono abitazioni indipendenti. Quindi la perplessità l'avete voi come ce l'ho io.
Sì. Allora, Nicola Maffei, nel momento in cui vado a realizzare il cappotto esterno, come spese strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento, come riportato nella circolare, rientra solo il punteggio o anche la sostituzione di soglie, lattonerie, smontaggio e rimontaggio delle persiane? Punto interrogativo.
Punto interrogativo, dovrebbero rientrare, le spese accessorie rientrano, così come è stato chiarito in maniera abbastanza precisa quello che può rientrare o meno nel super bonus 110% quando si fa il cappotto. Quindi, ad esempio, io in un edificio che ha dei pregi particolari, il rifacimento delle inferriate in ferro battuto, stile Liberty, rientra. In un edificio normale il rifacimento delle inferriate no, però tutto quello che è necessariamente connesso all'esecuzione del cappotto dovrebbe rientrare, quindi l'installazione del ponteggio, ma anche la sostituzione delle lattonerie, ad esempio. Però anche questo è un punto non chiarissimo.
Sì,
Dovrebbe
cioè.
rientrare, così come è sempre rientrato, tutti i lavori collaterali. Quindi ci hanno insegnato che anche i lavori, ad esempio, di manutenzione ordinaria, se effettuati unicamente alla manutenzione straordinaria, in restauro o risanamento conservativo, rientravano. Quindi anche qui, per analogia, dovremmo rientrare.
Sì, sono emersi alcuni dubbi, ad esempio quando si parla di cappotto, abbiamo i balconi, i frontalini dei balconi, se si riesce a eliminare anche, cioè si fanno degli interventi che eliminano i ponti termici creati dai frontalini, dai balconi, dall'innesto, questi chiaramente rientrano nel bonus del cappotto. Se invece non vengono trattati, bisogna fare contabilità sicuramente a sé stanti e separate perché uno accede a un recupero fiscale e l'altro prosegue con quelli già in essere, già negli anni precedenti. Queste sono cose da tenere presente. Allora, Rossi, abbiamo un'unità immobiliare composta da fabbricato principale adibito ad abitazione e tettoia distaccata dal fabbricato principale adibito a ripostiglio, ma accatastata insieme, quindi un unico subalterno. Posso fruire del sisma bonus per sistemare la sola tettoia staccata dal fabbricato principale?
Direi di sì, direi di sì, non ci sono limiti. L'unico problema, abbiamo detto, che si può usufruire della norma su massimo due immobili e non ci hanno specificato come dobbiamo considerare le pertinenze distintamente accatastate. Qui abbiamo il contrario,
Sì.
quindi attenzione al limite a non giocarsi il bonus, appunto, il super bonus del 110%, limitandosi ai lavori sulla tettoia e non potendo poi usufruirne sul corpo di fabbrica principale, però
Sì.
problemi non ne vedo.
Allora, Carlo Carbonari, per detrazione per la sostituzione dell'impianto a climatizzazione invernale, si intende anche la sola sostituzione della caldaia o serve la sostituzione anche delle tubazioni sotto pavimento, quindi diciamo della distribuzione, tubazione della distribuzione?
Mi pare proprio di sì che si parli anche della sostituzione della distribuzione.
Quindi non la sola mera sostituzione della caldaia.
No,
Si parla
quello
di
rientra
impianto.
in minori.
Sì.
La sostituzione della sola caldaia e ristrutturazione edilizia rientra in agevolazioni minori, il 50%.
Certo. Allora, Gennaro Gianluca, per i condomini, qual è il confine tra il 110% per le opere condominiali e le opere singole all'interno delle singole unità immobiliari?
È una bella domanda. Beh, ovviamente il confine dato da quando si fanno interventi sulle parti condominiali e quando si fanno interventi sulle parti private. Quindi io parlo per esperienza mia personale, perché ho fatto, ovviamente sono stati fatti dei lavori di ristrutturazione importanti nel condominio dove io possiedo casa, e tra l'altro un vostro collega ha fatto la direzione lavori, ha fatto la contabilità ben precisa, andando a determinare quali erano gli interventi sulle parti comuni e quali sulle parti private, ma obbligatori, perché connessi agli interventi sulle parti comuni. Parliamo, ad esempio, dei balconi, dei frontalini, di tutte quelle parti lì. Quindi, a mio parere, il confine è quello. Poi, la criticità potrebbe essere, ne abbiamo parlato, da interventi trainanti e interventi trainati, perché qualcuno potrebbe approfittare dell'intervento trainante fatto dal condominio per fare un intervento trainato sulla parte privata. Ecco, qui qualche dubbio può rimanere, lo stanno chiarendo. Sembra di sì. Sicuramente nel momento in cui però l'intervento trainante viene fatto sia sulla parte condominiale che sulla parte privata, perché è obbligatorio, il privato può anche approfittarne per fare degli ulteriori lavori. E quindi usufruire tra l'altro dei due plafond, uno relativo alle parti condominiali e uno relativo alle parti private.
Sì. Allora, qui abbiamo accorpato, Alberto ha accorpato un po' domande di Gianluca Gennari, Tenti, Urbinelli, Riccardo Valentini, che è un po' lo stesso nome. È vero che il sisma bonus può non aver bisogno del superamento delle due classi sismiche?
Oddio, mi trovate impreparato. Credo che ci siano dei limiti tecnici, cioè nel momento in cui non è possibile avere un miglioramento delle due classi sismiche, mi sembra di ricordare che si possa avere comunque l'agevolazione quando si fa il massimo possibile relativamente all'immobile su cui si interviene. Però mi riserverei di verificare, ma mi pare di ricordare così. Però è un problema
Poi
di ordine tecnico, cioè che non
sì.
è possibile farlo.
Allora, quella sotto era se parlava sempre delle due classi, ok? Poi allora, l'IL34 articolo 119,4 prevede per gli interventi di cui al comma 1 da 1 a 1 bis 7 la detrazione elevata a 110, per cui sembrerebbe che la detrazione del 110% spetterebbe anche per gli interventi sismici locali che non implicano la riduzione della classe di rischio sismico.
È quello che dicevamo, cioè tutta la normativa del sisma bonus è stata presa pari pari e ci hanno detto tutti gli interventi dal 1 luglio al 31 dicembre 2021 hanno il 110% al luogo delle normali aliquote. Quindi se nel sisma bonus era prevista una cosa del genere, sì, può avere il super bonus
L'ultima
110%.
di questo argomento, buongiorno, per il sisma bonus, gli interventi sono da considerarsi in regime di miglioramento o di adeguamento sismico? Ritengo solo miglioramento, perché parla delle due classi.
Sì, ritengo anche io, è un aspetto molto tecnico, siete più esperti voi di me, ma ritengo di sì.
Però ritengo
Se
parla sempre di miglioramento di due classi, o
miglioramento.
eventualmente, come abbiamo detto sopra, il massimo raggiungibile, un po' come sull'ecobonus, no? Bene, allora, Fradelloni, fabbricato bifamiliare con una unità immobiliare 100% in proprietà di un committente, l'altra unità immobiliare al 25% dello stesso committente e 75% della di lui madre. Appartamenti con ingresso e impianti indipendenti, ma cancello e portico esterno di ingresso comune. Secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, in questa situazione non sarebbe applicabile il sisma bonus 100%, 110%?
Parla di accesso sulla strada, quindi pur avendo il portone ciascuno indipendente, ma che va nel verde comune, poi il cancello sulla strada in uno solo, avrei in questo momento delle perplessità. Perché parla di accesso sulla strada, proprio specifica sulla pubblica strada. E qui l'accesso, da quanto dice il collega, pare essere uno solo.
Sì, cancello e
Quindi
portico esterno di ingresso comune, quindi questo è l'accesso comune, sì.
avrei qualche perplessità. Suggerirei prudenza,
Allora,
momentaneamente.
Stefano Tenti, demolizione e ricostruzione di un edificio plurifamiliare dove si vuole detrarre le spese per l'efficientamento della resistenza sismica. Per ottenere l'agevolazione è necessario che entro il 31-12-2021 i lavori devono essere ultimati e il fabbricato dovrà essere agibile?
Questo è un aspetto che deve essere chiarito perché finora si parla di spese sostenute, non ci è stato detto che devono essere terminate, quindi i lavori terminati, si parla di spese sostenute e ha un senso in tutte le norme agevolative, finora è stato così. Tant'è vero che abbiamo sempre detto che quando si correva il rischio che le agevolazioni terminassero o le aliquote si riducessero, si suggeriva nel momento in cui ci fosse fiducia con l'impresa esecutrice di pagare anticipatamente i lavori, pagare gli acconti. Quindi dovrei ritenere che vige il principio di cassa, cioè il momento di sostenimento delle spese. Poi, al termine dei lavori, bisognerà inviare tutte le varie comunicazioni, tutte le varie certificazioni. Quindi al momento la vedrei in questa maniera, fino a quando non viene precisato meglio. Questo soprattutto per i lavori trainanti. Per i lavori trainati vi ricordo che invece devono essere eseguiti nel mentre si fanno i trainanti.
Sì. Allora abbiamo Binelli, quesito 1, proprietario persona fisica residente nell'immobile da ristrutturare, ma con cittadinanza UE. può usufruire del sisma al 100% o eventualmente anche cittadinanza extra UE, e anche se non interventi è del 110%.
Questo è un problema. Allora, le agevolazioni fiscali spettano a tutti i cittadini italiani ancorché residenti all'estero, sempre che abbiano obbligo di presentazione o necessità di presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia. Il cittadino non italiano non è che non possa usufruire dell'agevolazione, ma non ha redditi da far valere, quindi bisogna vedere il caso specifico.
Sì.
Quindi se lui semplicemente possiede l'immobile in Italia e non ha altri redditi di cui ha l'obbligo di dichiarare in Italia, non, secondo me è fuori dall'agevolazione. Perché lo precisano proprio in modo chiaro, cittadini italiani ancorché residenti all'estero. Quindi andrebbe esaminato il caso specifico per vedere qual è la posizione fiscale di questo signore.
Certo, certo, se dichiara redditi e paga tasse poi, in fin dei conti.
Anche... certo, anche perché, ricordiamoci, oggi con la comunità europea, un cittadino tedesco, ad esempio, che è residente in Italia, si comporta a tutti gli effetti come un cittadino italiano, quindi non è più semplicemente una questione di cittadinanza italiana come di cittadinanza comunitaria. Bisogna vedere qual è la sua posizione fiscale precisa. Quindi non c'è una risposta sola, va esaminato il caso.
Sì. Allora abbiamo Fratelloni Stefano, proprietario che ha acquistato un fabbricato composto da 2 unità immobiliari, che per non perdere i benefici prima casa dovrà trasformarlo in unifamiliare. Può usufruire del superbonus se farà anche i lavori trainanti previsti dalla norma?
Non mi è chiaro il quesito, però.
Allora, dice... una persona ha acquistato un fabbricato dove ci sono 2 abitazioni, 2 unità immobiliari, riterrei 2 abitazioni, non un appartamento, abitazione garage. Però dice, siccome ha richiesto l'agevolazione prima casa, dice, metti in atto subito lavori per unificarlo, no? Nei 18 mesi o quanto è per dire, poi io comunque risiedo in un'unica unità immobiliare. Ora, nell'intervento, non solo un intervento interno, in realtà... il progetto prevede cappotto esterno, sismabonus, non so, adesso ci sono più cose, parte addirittura dalle 2 unità immobiliari su cui viene calcolata l'agevolazione e quanto altro?
Io riterrei di sì, qui intanto farei attenzione a non cadere in norme antielusive. Se lui ha già dichiarato che deve unire i 2 immobili perché ha chiesto l'agevolazione di prima casa, sono grandi, io starei attento a non prendere 2 plafoni. Perché abbiamo detto che si può avere l'agevolazione su 2 immobili, massimo 2 immobili. Se questo signore possiede 2 unità immobiliari, teoricamente può godere di 2 plafoni. Nel momento in cui però ha già dichiarato che li vuole unire, io, per evitare di cadere in provvedimenti antielusivi, chiederei il plafono solo su un solo immobile, come se già fossero uno solo. Vi ricordo comunque che in tutti i casi in cui si fanno dei lavori che comportano la variazione del numero delle unità immobiliari, vige il principio del numero di partenza. Cioè se io ho 2 unità immobiliari e faccio dei lavori che mi porteranno ad averne 3, ho 2 plafoni. Se ne ho 1 e faccio dei lavori che mi porteranno ad averne 2, ho un plafon di spesa. Qui è un caso un po' diverso, avendo già richiesto l'agevolazione prima casa su entrambi, io per prudenza li considererei già come fossero uno solo. E ritengo che se lui fa i lavori per unirli e insieme ci fa anche i lavori trainanti da superbonus, ovviamente lo può fare. Non ritengo agevolabili i lavori necessari per unirli, quello no. O meglio, non ritengo agevolabili come superbonus. A meno che non siano strettamente correlati, ma lo vedo difficile.
Se la detrazione non viene ceduta, è necessaria la comunicazione all'Agenzia delle Entrate?
No. Se l'agevolazione rimane al committente che se lo porta in dichiarazione dei redditi, non bisogna fare nulla se non acquisire le asseverazioni e le attestazioni dei tecnici abilitati. Al momento pare non serva neanche il visto di conformità.
Certo.
Quindi non bisogna fare niente, lo si mette nella prima dichiarazione dei redditi utili, come di consulto.
Mauro Urbinelli, allora quesito 3, condominio di 8 alloggi, fisicamente distinto in due blocchi distaccati da quattro alloggi cada uno, uniti da un corpo scale centrale aperto e condominiale. Si può intervenire solo su un blocco da quattro, peraltro di uno stesso proprietario?
Bisogna vedere come è costituito il condominio.
No, se è l'unico condominio, è un condominio di 8 unità immobiliari. È chiaro.
Sì, però dalla domanda mi pare di capire che le 4 più 4 sono sufficientemente autonome, unite solamente dalla scala centrale, quindi bisognerebbe vedere come è costituito il condominio, perché il condominio potrebbe essere riferito solo alla gestione di quella scala e
Certo.
non anche. Vi faccio esempi pratici dei miei clienti. Io ho persone che hanno degli appartamenti in cui vengono gestiti contemporaneamente più condomini. Cioè c'è il condominio, ad esempio, dell'immobile con 12 appartamenti ed è un condominio. Poi c'è il condominio che gestisce i garage, che sono comuni a quattro palazzine e quindi ha 48 appartamenti, secondo condominio. Terzo condominio che gestisce tutto il verde condominiale. Quindi la nozione di condominio va esaminata nel caso specifico. Se un condominio è limitato a gestire solo la scala centrale, potrebbero esserci dei dubbi e quindi potremmo essere in una condizione che in realtà il condominio per quei quattro appartamenti di un unico proprietario di fatto non esiste. Quindi anche qui suggerirei prudenza, andrei ad analizzare molto attentamente la questione, magari aspettando qualche settimana che i commentatori più autorevoli ci dicano qualcosa.
Sì, concordo. Allora, Alessandro Vescovi, e qui andiamo un po' sulla situazione delle nostre parcelle. Chi attesta la conformità delle parcelle dei professionisti interessati, quindi quelli che svolgono la prestazione? In base a cosa visto? In base a cosa, quindi, c'è la conformità? Visto che le tariffe minime sono abrogate? Adesso qui posso rispondere un po', Giorgio, vai, di la
No,
tua.
Giovanni, è mestiere tutto tuo, però il problema c'è perché il prezziario regionale piuttosto che il decreto ministeriale dei prezzi congrui non ha detto quanto devono chiedere i professionisti per le asseverazioni, le attestazioni, i visti di conformità. Quindi oggettivamente il problema c'è e
Allora,
le
la
tariffe convenzionali,
sì.
almeno per noi, sono state eliminate.
Allora, qui ci sono due cose. Allora, qui sembra che la domanda sia riferita solo a chi emette i visti di conformità, cioè quindi chi attesta le spese, no? Però direi che per similitudine c'è anche il progettista, il direttore dei lavori, no? E quanto che poi potrebbe essere sempre lo stesso professionista o professionisti diversi, perché la norma non specifica che c'è l'obbligo che chi attesta non sia colui che ha seguito l'intervento, cioè quindi chi è il direttore dei lavori, che fa la contabilità, può attestare anche la conformità dei costi. Siccome fino ad oggi, cioè, non ci sono novità, cioè, chiunque di noi ha progettato, ha fatto direzione lavori, quindi professionista incaricato su interventi di ristrutturazione edilizia o efficientamento energetico, ha pattuito preventivamente la parcella con il committente, è un obbligo, e non ci sono limiti né di minimi né di massimi. La legge, la norma non lo prevede. Importante, direi che ci sia il conferimento in carico col disciplinare in carico con allegato in preventivo. Sottoscritto dalle parti, qui non dice che 30.000 euro è troppo, 2.000 euro chiaramente poco, ma non dice che i 30 sono troppo. E quindi vengono finanziati dallo Stato. Giorgio, dimmi se voglio dire, è filologico il discorso.
Concordo, ovviamente utilizzerei il buon senso.
Sì.
Utilizzerei il buon senso e anche qui bisognerebbe un attimo collocarsi. Io parlo per me, noi abbiamo avuto l'eliminazione delle tariffe professionali, anche noi dobbiamo muoverci con dei preventivi concordati o preconcordati o comunque accettati dalle parti, però il contenzioso si può comunque generare. Noi abbiamo comunque ancora dei riferimenti alle indicazioni di massima, quando serve anche il riferimento alle vecchie tariffe professionali, ancorché abrogate, ci dà comunque un minimo di parametro. Se la tariffa professionale stabiliva 5.000 euro, chiederne 30, ancorché con un preventivo concordato, preconcordato e accettato dalle parti, potrebbe essere delicato, ma perché potremmo rientrare in un campo molto più pericoloso, ossia qualcuno ci potrebbe dire: vi siete messi d'accordo, visto che paga lo Stato, e guarda caso avete gonfiato di misura la parcella e poi ve li siete ripartiti tra di voi. Quindi attenzione anche a non esagerare da questo punto di vista. Quindi consiglio comunque l'utilizzo del buon senso. Sì, quindi, sì. Se normalmente il cliente che tira e alla fine glielo faccio a 1000 euro, quando normalmente gli dovevo chiedere 2,5, questo magari è la volta buona che gli richiedo davvero 2,5, ma non 5.000 o 10.000 per recuperare tutto quello che mi ha fatto penare nei 20 anni precedenti. Insomma.
Sì, diciamo che lo step di farsi pagare dal committente in caso di cessione del credito, in realtà qui dovrebbe bypassare, in realtà è sulla verifica. E sulla verifica dell'agenzia delle entrate, sulla congruità di questo costo, sempre che non dovrà essere chi attesta la conformità, il commercialista o il CAF, che se deve entrare nel merito degli importi determinati, ma qui ancora non lo sappiamo, no? Come se tu dovessi entrare nel verificare se la parcella fatta dal Giorgio della Ricorsini è congrua, no? Ecco, questo
è molto arduo.
Ecco, è il concetto che si citava prima. Mi inserisco su una cosa, perché ne avevamo parlato sul discorso di attualmente della mancanza dei prezzari, ma la normativa dice: vi potete rifare al prezzario regionale o prepubbliche, prezzario dei luoghi con camera di commercio, no? E poi vabbè, il libero mercato, o meglio, se mancano, allora questa è c'è una priorità, uso il termine una priorità giuridica che è detto male, capisco che, ma c'è una priorità, e cioè prima guardo il prezziario regionale, poi guardo il prezziario della Camera di Commercio dove c'è, poi posso guardare gli usi e consuetudini, che è una raccolta di, e al limite se io utilizzo un intervento, una metodologia, un tipo di intervento che non è codificato in tutti questi, la norma dice che posso anche fare io un computo metrico e lo attesto, chiaramente molto circostanziato. Cioè c'è una scaletta di priorità, oppure come hai detto te, io metto il prezzo del prezzario regionale Marche, ma Camera di Commercio è la metà e l'agenzia mi dice dovevi mettere quella e non iniziando da questa graduatoria, non so.
Ma in teoria ci dovrebbe essere una gerarchia delle fonti, e quindi dovremmo partire dal prezziario regionale o addirittura dal decreto ministeriale, poi mano a mano scendere. Però rendetevi conto che questo è opinabile. Quindi nel momento in cui il legislatore non ci dice chiaramente che c'è una gerarchia di queste fonti, noi corriamo il rischio che il verificatore dell'Agenzia delle Entrate ci entri nel merito. Quindi nel momento in cui al funzionario dell'Agenzia delle Entrate non gli mettono le manette, e gli dicono guarda che prevale il prezzario regionale, ma se lui invece non ha queste manette, dice il prezzario regionale diceva 100, ma il comune, il libero mercato di Pesaro dice 30, 70, e se lui non ha le manette, la contestazione ce la può fare. Quindi molta attenzione a questo punto di vista. E finora una esatta gerarchia di queste fonti da cui attingere i prezzi non è stata redatta. Quindi è oggettivamente così, dal prezzario regionale a scendere. Però queste manette non sono mai state definitivamente chiuse intorno ai polsi del verificatore. E qui io ho avuto anche degli accertamenti per dei miei clienti in cui l'Agenzia delle Entrate è entrata nel merito della congruità dei prezzi. Quindi l'attenzione c'è, erano casi leggermente diversi, però l'Agenzia delle Entrate è entrata nel merito nel momento in cui i miei clienti avevano fatto dei lavori finalizzati al risparmio energetico in cui non tutto si poteva portare in detrazione, quindi alcune cose sì, alcune cose no. E che cosa era successo? Che le imprese, che tra l'altro si presentavano con un biglietto da visita autorevolissimo, perché delle società a partecipazione dell'Enel, quindi il biglietto da visita era quello dell'Enel, non era di chissà chi, avevano pensato bene di invertire i prezzi, cioè quello che si poteva portare in detrazione costava di più e quello che si poteva costava di meno. in una maniera tale che l'utilizzatore medio, quindi l'uomo della strada, non comprendeva se c'era o meno un abuso. L'Agenzia delle Entrate li ha fatti fuori tutti, quindi è entrato proprio nel merito della congruità delle spese. Quindi anche qui un po' di attenzione fino a quando non ci sarà un intervento in questo senso. Probabilmente l'intervento arriverà, perché è la prima volta in cui tutta la spesa è a carico dello Stato. Quindi ritengo che definitivamente ci diranno qual è il prezzario che prevale sull'altro. Speriamo,
sì.
Sennò il capo rimane minato.
Per le parcelle io darei questa indicazione, considerato che nei disciplinari, quindi nel contratto che fai, non si può fare riferimento a tariffari, perché sono abrogati, quindi faremo un abuso, chiamiamolo così, però c'è sempre il decreto parametri del 2012, quello che non possiamo utilizzare perché è di stretto utilizzo dell'autorità giudiziaria, però esiste, per cui potrei anche dire, ve lo potete calcolare, redigere in base a questo, perché in caso di contenzioso, cioè di contenzioso, in caso di sì, contenzioso con l'agenzia, uno può, voglio dire, consegnare l'elaborato del conteggio redatto in funzione di questo decreto parametri, che comunque è una norma che, anche se non può essere utilizzato nella redazione dei nostri preventivi, un'altra legge è quella sul prezzare tariffari per i lavori delle opere pubbliche, quello del 4 aprile 2001, che è ancora attualmente in vigore, che tra l'altro è stato in gran parte ripreso nel decreto parametri del 2012. E le parcelle, voglio dire, gli importi non sono male, devo dire, non sono male, soprattutto in edilizia, cioè nei lavori edili, e quindi questi ci sono. È molto più carente su tutta una parte catastale e quanto altro, quindi questo, diciamo, è utilizzabile. Allora, Cristian Isotti, buongiorno, se faccio la cessione del credito per tutti i lavori ricadenti nel 110%, per i restanti lavori, se ho capienza IRPEF, posso beneficiare degli altri recuperi fiscali, bonus case, ecobonus, bonus mobili?
Questo va visto di volta in volta, sì, in linea di massima sì. Perché a parte che anche ulteriori lavori, li avete visti, godono del fatto che si può fare la cessione del credito. Comunque sì, le vecchie norme sopravvivono, quindi nel momento in cui si fanno lavori che entrano nel super bonus, si fa la cessione del credito, sugli altri lavori, sempre che rientrino in norme agevolabili, ce li si può tenere e portare in detrazione la propria dichiarazione reddito. A monte bisogna verificare se questi ulteriori lavori godono meno dell'agevolazione, questo certamente, e che non ci sia sovrapposizione tra le due. Capita che alcuni lavori possano essere inquadrati contemporaneamente in più ambiti. L'Agenzia delle Entrate, da questo punto di vista, è stata chiarissima. L'agevolazione che spetta è ovviamente una sola, e ovviamente poi noi ci si va a prendere quella più elevata. Però attenzione a questo aspetto.
Luigi Giunta, da chi deve essere autorizzata la polizza professionale come scritto nell'asseverazione finale?
C'è un'indicazione nella circolare, bisogna che siano compagnie assicurative primarie, mi sembra che facciano riferimento a che non possono essere compagnie extracomunitarie o cose del genere. Si può approfondire, ho l'impressione che chiedano compagnie di assicurazione, insomma, di un po', come si dice normalmente, di primaria importanza, quindi sì, compagnie europee.
Oscar Marchionni, chiedo quali sono secondo voi i lavori specifici che dovrebbero asseverare la congruità dei prezzi, il geometra, tipo ponteggi, cappotto, sostituzione manto di copertura, e quelli del termotecnico, aumento APE di due classi, impianti, eccetera. Ah, quindi qui c'è una suddivisione tra i vari tecnici presenti nell'intervento.
Direi che ciascuno deve attestare la congruità dei prezzi relativamente a quello che è di sua competenza, quindi il termotecnico che rilascia l'APE deve attestare la congruità dei prezzi relativamente agli interventi necessari per il miglioramento energetico. Ho l'impressione però che ci possono essere delle forti sovrapposizioni, è difficile spaccare completamente in due il mondo e dire questo è tuo, questo è mio, probabilmente delle cose si sovrappongono. Sarebbe divertente vedere che uno ne attesta la congruità e l'altro non è d'accordo. mi sembrerebbe quantomeno strano. Quindi anche qui suggerirei dove gli interventi sono misti, nel senso che sono funzionali una cosa e l'altra, entrambi vadano ad attestarne la congruità. Sì. È un lavoro, sostanzialmente, un lavoro di squadra.
Allora, Lamberto Vannini, la responsabilità in caso di problemi che ricade sui committenti comunque mette in crisi anche chi nei condomini, anche se non ha capienza fiscale, voglia cedere il credito alle imprese, in quanto non vorrà certamente firmare alcunché per non rischiare nulla, a prescindere. Vedi soprattutto persone anziane, ciò complicherà la decisione condominiale.
Ma sicuramente questo è un problema oggettivo. Nel momento in cui qualche persona ha qualche dubbio sul fatto che i lavori possono essere in qualche maniera contestati dall'Agenzia delle Entrate perché trova i prezzi non congrui, lui personalmente, e quindi dice: io, anche se lo Stato mi dà tutti i soldi, facciamo la sessione del credito all'impresa, io non voglio avere rischi, non voglio che mi vengano ad accertare, quindi non firmo, per carità, questo è assolutamente possibile, e lì sarà la bravura del progettista, del direttore lavori, quello che insomma l'amministratore di condominio ha chiamato per spiegare in assemblea quello che si va a fare, che riuscirà a far vedere insomma che è tutto limpido e trasparente. Però il rischio che qualcuno rimanga con la perplessità e non deliberi o voti contro è ovvio che rimane.
Certo, è un lavoro congiunto tra amministratore e tecnico, insomma, o tecnici.
Assolutamente sì, tanto il motore e l'amministratore. Poi dubbio, intanto sapete benissimo, signori, tutti quanti, che i condomini sono la fonte principale di litigio in Italia. Oltre il 50% delle cause in tribunale fanno riferimento a liti condominiali. Quindi, se potessimo eliminare quelle liti, risolveremo il problema della giustizia in Italia. È evidente che l'amministratore si fa propositore dei lavori, soprattutto quando i lavori di fatto li paga lo Stato. Però il dubbio di condomini che qualcuno si stia approfittando, che l'amministratore ci mangia, che il progettista ci mangia, il direttore del lavoro ci mangia, perché è d'accordo con l'impresa, c'è sempre. Io in 25 anni ho visto tante di quelle liti per queste cose, però lì è l'onestà e la bravura di chi fa queste cose, cose delle quali non dobbiamo minimamente dubitare di tutti i presenti. Quindi
sì.
Che poi qualche condomino non voglia deliberare, per carità, è possibile, sperando che vada in minoranza.
Sì, tra l'altro abbiamo visto che nella circolare hanno inserito anche la nota che certifica il fatto che le maggioranze di assemblea, no, se l'assemblea condominiale, sono non abbassate, cioè hanno, siccome ho visto, la norma lo prevedeva, perché una lettura congiunta di varie normative faceva sì che si potesse raggiungere il 33% e il 50% dei presenti e quanto altro. Allora, un'altra domanda, Maurizio del Prete: i piccoli condomini di 3 o 4 unità immobiliari sono dotati di zona sottotetto privi di finitura e riscaldamento, come supero l'ostacolo delle due classi energetiche eseguendo interventi di coibentazione dell'involucro esterno, pareti e tetto? Ritengo difficile che il sottotetto non riscaldato permetta alla unità immobiliare sottostante di migliorare di due classi energetiche. È un po' tecnico questo.
È molto tecnico.
Direi una cosa.
Io non posso dire solo questo, ma è il mestiere vostro. Mi sembra di aver letto da qualche parte che si possono fare interventi di coibentazione non solo sulle facciate esterne, ma anche su parti interne non riscaldate. E quindi forse se si interviene su questo sottotetto non riscaldato per coibentarlo a favore degli appartamenti sotto, però è tecnica.
Esattamente, Giorgio, cioè qui invece di coibentare il tetto, cioè l'esterno, in realtà, visto che la superficie disperdente non è la copertura verso l'esterno, ma è il solaio tra l'unità immobiliare e il sottotetto, si deve coibentare il sottotetto, quindi il solaio, l'estradosso del solaio nel sottotetto, e quello garantisce, perché coibentare il sopra, in realtà la parte disperdente non riscaldata non è l'esterno, quindi insomma, l'aria esterna, ma è il sottotetto. Quindi è un cappotto esterno e poi dopo lì ci sarà da considerare i punti termici e quanto altro. Lorenzo.
Giovanni. Sì, dico questo, cioè, la norma in realtà prevede proprio che si deve coibentare le parti che danno parte non riscaldate, quindi nell'ipotesi di sottotetto non riscaldato va coibentato il sottotetto, non il tetto.
Sì, sì, questo
io la norma, la norma specifica di questo bonus, insomma, ecco, recentemente elettrico, cioè non puoi isolare il tetto se il soffitto non è riscaldato, il tetto certo. L'isola se c'è la protezione, questo c'è scritto proprio nella norma. Questo.
E quello che infatti ho specificato perché ne avevo contento.
Esatto,
sì. Sì. Allora, poi andiamo avanti, anche ne mancano poche, se riusciamo adesso. Dai, 5 minuti, perché sennò...
Certo.
Se io privato usufruisco del bonus 110% per la seconda casa, ho poi vincoli per la vendita?
No, valgono le norme generali. Quindi se mi sono tenuto il bonus in dichiarazione, posso decidere quando lo vendo se trasferirlo all'acquirente o se tenermelo io. Se ho ceduto il credito è finito, ho già usufruito di tutto, quindi no, non ci sono io. Quindi allora, bisognerà vedere nello specifico se l'ho tenuto in dichiarazione oppure no, e oggi sappiamo che con la vendita posso decidere di continuare a fruire della detrazione o passarla all'acquirente, chiaramente se c'è la soggetta sul prezzo. Se invece ho usufruito dello sconto in fattura o già fatto la cessione di credito, l'operazione è già finita.
Sì, avere prima casa o seconda casa penso che non implichi nulla.
Io mi davanti.
Allora, Angelo Mattiucci, se il cliente finale, quindi non imprese edile, che ha pendenze o cartelle esattoriali, può o non può godere del 110%?
Sì. Del 110% si può godere sempre. E il problema è il fatto che se si cede il credito, chi lo compra o chi ha fatto lo sconto in fattura deve utilizzarlo in compensazione. Chi ha pendenze con Equitalia riscossioni, quindi cartelle esattoriali non pagate, normalmente non può effettuare la compensazione. Se ha cartelle esattoriali non pagate per importi superiori a soli 1.500 euro. Però questo aspetto con la compensazione da Superbonus 110% è stata eliminata, quindi nessun problema risolto. Quindi si può fare. Quello che posso dirvi, ma esula completamente dalla normativa, è che se un soggetto fa il Superbonus 110% e vende il credito, quindi non si fa fare lo sconto in fattura, ma vende il credito a qualcuno, e quindi per qualche momento è detentore di un credito, di denaro, di una somma di denaro, che deve poi utilizzare per pagare l'imprenditore che sta facendo i lavori, potrebbe correre il rischio di un pignoramento di quel credito. Ma esuliamo da certe normative, cioè qui entriamo nel campo del codice civile, a parte questo nessun problema, nessun vincolo.
Massimo Righi dice, demolizione e ricostruzione con ampliamento del 30% piano casa, può usufruire il sisma bonus 110?
Sì. Direi proprio di sì. Direi proprio di sì.
Oscar Marchionni, prima dell'esecuzione dei lavori il 110% è necessaria anche asseverare la conformità urbanistica? Direi proprio di sì.
Direi proprio di sì, mi sembra che questa sia una condizione sine qua non per tutti, tutti le norme agevolative.
Esatto, qua sicuramente sulle unifamiliari, quello assolutamente sì. Sui condomini c'è la disposizione, ma speriamo che esca fuori sul fatto che se si applica il sisma bonus, quindi facciate e non faccio lavori interni all'abitazione, se io ho all'interno dell'abitazione una suddivisione interna che è difforme dal progetto, in realtà devo sanare anche le difformità interne, visto che il credito fiscale ce l'ha il singolo proprietario, no? Quindi anche se i lavori non interessano l'interno dell'abitazione, ma solo le facciate, quindi se ho delle finestre abusive o che sono state realizzate in maniera difforme dal progetto, e qui si apre un'ampia discussione sul discorso sanatoria, ma in linea generale direi assolutamente sì, sanatoria preventiva. Per Marco Bertelli, se sono proprietario di due unità immobiliari ma con il progetto di ristrutturazione le fondo ad unica UI ai fini del superbonus, i limiti di spesa vengono conteggiati sulle due unità iniziali?
Al momento dovrei dirvi di sì, vale la norma generale che ci dice che contano le unità immobiliari di partenza. Quindi direi di sì, se le due unità immobiliari e se queste due unità immobiliari rientrano, hanno tutti i requisiti per poter subire il superbonus, due pro forma.
Allora, questa è una domanda da Luca Blas, intervenendo anche sulla copertura, quindi c'è una coibentazione dell'involucro, no? E quindi andando ad installare la linea vita, questa rientra nel 110?
Oddio, io faccio fatica anche a sapere esattamente di cos'è la linea vita.
Allora, riterrei di no, ma rientra nella straordinaria manutenzione, perché quello in realtà la linea vita non è propedeutica alla coibentazione dell'immobile, differentemente dall'impalcatura, che in realtà la devi realizzare per forza per poter applicare i materiali. La linea vita può essere ricade nel 50%, diciamo così. È un po' un dubbio, però se vai per tipologia di intervento in riferimento all'efficientamento energetico, la linea vita non dà efficientamento energetico, insomma, ecco. Poi diverso magari è che se ho, che so, il torrino, il camino che lo devo demolire per fare la combinazione della copertura, lo devo ricostruire. Allora, quello probabilmente è chiaro che fa parte dei costi. Allora, in un immobile di tre unità immobiliari, tutti di proprietà di una società immobiliare, di cui un'unità data in affitto, se costituiscono condominio, possono usufruire del bonus l'inquilino e la società per le due restanti unità immobiliari?
L'inquilino e la società, non l'ho colto bene, Giovanni, puoi ripeterlo?
Allora, c'è un fabbricato costituito da tre unità immobiliari di proprietà di una società immobiliare. Una di queste unità è in affitto. Se costituiscono un condominio, possono usufruire del bonus l'inquilino e la società per le altre due restanti unità immobiliari? In realtà
Allora,
il condominio è costituito dalla società immobiliare, perché l'inquilino non lo costituisce il condominio.
qui ci sono due problemi. Uno, l'esistenza o meno del condominio, che abbiamo detto che deve esistere da un punto di vista soggettivo. Due, il fatto che il bonus lo possono usufruire solo le persone fisiche che non operano in regime di impresa o di attività libero professionale. Quindi, se ci sono tutti i requisiti per poter usufruire, sicuramente l'inquilino sì, però deve sostenere lui direttamente le spese. La società immobiliare potrebbe avere diritto a usufruire della detrazione per le spese sulle parti comuni condominiali nel momento in cui il fabbricato è a prevalente destinazione abitativa. Quindi più di questo però non vedo, altrimenti gli interventi diretti sull'appartamento posseduto dall'immobiliare no.
Sì, allora, Laura Iodio, gli importi degli interventi trainanti e trainati sono sommabili? Esempio, 50.000 cappotto più 48.000 fotovoltaico.
Sì, assolutamente sì.
Benissimo. Allora, Davide Silvani, è necessario confrontare una verifica per non ricadere nella perdita delle relazioni, l'abbiamo già detto che è necessaria la conformità urbanistica. Allora, impianto esistente radiante a pavimento con caldaia a condensazione. Si sostituisce la caldaia che ha 10 anni con una nuova tecnologia ibrida, metano e pompa di calore, con installazione di pannelli solari. Se questo permette il salto delle due classi, è sufficiente per ottenere 110 senza sostituire i pannelli radianti?
Se riesce a far superare le due classi, mi verrebbe da dire di sì. Mi
Sì,
verrebbe da dire di sì. Perché
ritengo anche io di sì.
il pannello radiante sarebbe sostanzialmente la distribuzione, però è un po' borderline, ma riterrei di sì.
Bene, bene. Allora, io adesso forse qualcuno ne ha aggiunte altre perché io mi sono scaricato, anzi Alberto ha scaricato e mi ha inviato il file di Word, forse qualcuna altra è arrivata, però direi che sono le 13:24, 25. Direi di chiudere qua. Comunque noi, io queste, ecco, in questo momento salvo e registro tutta la chat, per cui avremo modo di riguardare un attimo e se qualche domanda si è aggiunta, magari con Giorgio le andiamo ad esaminare, magari daremo una risposta. Quindi io direi che ringrazio Giorgio chiaramente per la sua disponibilità, celerità, per essersi studiato tutte le ultime circolari e provvedimenti per questo intervento. Ringrazio tutte le colleghe e i colleghi che fino adesso sono stati, sin da prima, ma fino adesso ci hanno tenuto compagnia, sono stati attivi in questa chat e nella giornata. Ci rivedremo a settembre sicuramente, ecco, come avevo anticipato, per fare degli incontri, seminari e webinar mirati per singole situazioni specifiche nell'ambito del Superbonus 110. Grazie a tutti e buone ferie.
Grazie a tutti voi.